maggio 2014. Socioterapia a Pescara.
Che è la socioterapia? Vuoi sapere?
Dimmi.
Dice che beati i primi se gli ultimi restano senza.
Beati i primi se gli
ultimi. È giusto, no? È il credo. Stupendo.
Ottimo.
Dai, mi accettiamo.
È tipo,
ci manca l'asce. Chi sbaglia, Chi sbaglia?
Chi non si sente accettato
vuol dire che ha ragione. Un cambio di significato.
Ma tu mi
preoccupi? No, è cattivo.
No, questo per
il siamo le mani.
Per registrare, già hai pensato.
Allora regia.
Ah, non è per.
Ah, per registrare.
Per accettare.
Avvicina
un po'.
Sembra
quello stesso. Così, sì. No, c'è lo stop.
Cioè, in realtà un tavolo da spostare c'è se ti serve.
No, ma non c'è il
fiato.
No, è più vintage. No,
è più
vintage.
È più così, ma... No, vedi.
Vieni
oggi, domani
per me. Chi è che accetta? Allora, scusate un po', di cosa vogliamo parlare? Perché questi incontri servono, penso la volta scorsa abbiamo parlato di metodologia, e poi ne parleremo dopo. Cosa è successo?
Quindi nel secondo anno ci siamo tutti più o meno, sì.
Cioè la testa è fuori, il corpo è qui.
No, che manca proprio il corpo e testa di qualcuno.
Più o meno. Chi è che manca?
Non fa nessuno.
Non abbiamo fatto lei.
Sì, ma siccome mi stavano chiedendo a me un po' di informazioni sull'esame e così, vogliamo dare tutte le informazioni tecniche?
Sì.
C'è un altro incontro di meditazione adesso?
No, infine.
Sembra di no.
Perché l'altra volta avevamo detto che tu volevi fare, però vediamo se è veramente sicuro, se tu si organizzano. E la simulazione?
Sì.
Guarda l'idea.
Sì, sì.
Cioè, l'idea era fare una giornata di simulate.
Stavo
battente, poi il giorno dopo fare proprio l'esame.
Sì.
Così si mettevano in pratica tutto.
Questo è la prossima volta.
Ci possiamo fare anche adesso, però possiamo fare tutto. Dato che ci sei tu, forse è meglio che facciamo anche.
Ah, lì,
però secondo me dovremmo prima un attimo pure studiarlo bene noi.
Sì,
Maglietta che Galli e dopo fare
l'incontro. Sì, sì, sì.
La simulazione che deve essere
bene sistematicamente.
L'esame di mediazione? Se l'ho detto ci faceva una volta in più.
Esatto, perché prima mi stavano chiedendo un po'.
È una volta in più, quindi cioè, o la vogliamo fare questa, poi la recuperiamo tra un altro weekend, o se no, cioè, quella cosa che era venuta fuori era stata detta di farla un po' prima dell'esame, quindi a settembre, per permettersi di studiare.
Sì, anche perché lui sta preparando un riassunto commento, quindi appena sarà pronto ve lo daremo, così le parti più importanti della mediazione.
Della mediazione.
Sì, c'è Maglietta. Sì, Galli.
Ecco
perché.
Mi ha preso in giro prima perché ho le occhiaie, perché faccio tardi, perché sto facendo questa roba. Allora mi ha detto che conosce una crema che fa vedere che non ci sono le rughe.
Se
non si vedono le giornate, dico, allora la conosci perché adesso vuoi fare queste cose alle 2-3 di notte.
Chi non ha il fisico fa così. Io non ho mai usato creme. Allora, scusate, veniamo a noi. Quali erano gli argomenti? Allora, abbiamo detto gli argomenti di oggi.
Era stata buttata la onnipotenza, poi c'era.
Onnipotenza.
Era stato una domanda che Seba l'avevi fatta tu a me, se riprendere la metodologia, il discorso sulla metodologia.
E anche io gli volevo chiedere una parte del libro se c'è tempo. Se...
Va bene.
E poi sulle identità istantanee.
Istantanee. Tra l'altro è forte perché ha un incontro con uno, due, tre psichiatri su un ragazzo, loro non riuscivano a spiegare certe cose e invece sembra che io ci sia riuscito proprio usando il concetto di identità istantanea. È un di quei casi abbastanza interessanti, molto concreti, quindi bisogna... Allora, partiamo dal... cos'è che volevi chiedere sul libro?
Allora, proprio un paragrafo del capitolo 7, quando lei parla della... leggo direttamente il testo, va bene?
Sì, non so, io l'ho mai letto.
Allora, si parla sempre del... cioè, sempre, si parla della relazione con l'altro. Allora, nel momento in cui il singolo fosse capace di avere idee e intelligenza, ma non dovesse riuscire a costruire un legame affettivo con un partner, che significato potrebbe avere? Forse potrebbe voler dire che nella sua vita ha privilegiato soprattutto una delle due dimensioni della R. Vado un po' più avanti, detto in altri termini, nel momento in cui il singolo dovesse avere investito affettivamente su una R di se stesso dedicata agli aspetti cognitivi, studio, lavoro, in quel momento sorgerebbe il sorgere del problema potrebbe essere legato al fatto di avere integralmente virtualizzato la R di sé in quanto partner affettivo. Ma se fosse giusto, perché dovrebbe star male? Forse non solo per una serie di ragioni che possono andare dalla disistima di sé alla paura dell'altro alla timidezza, ma anche perché nella R di sé posseduta ha finito con il privilegiare una sola delle dimensioni, quella cognitiva, tentando di eliminare l'altra, operazione impossibile, per cui sovente...
Che pagina è?
150. Per cui sovente scatta la virtualizzazione.
Ma direzione?
No, no, direzione. Direzione.
Ah, direzione.
Per cui sovente scatta la virtualizzazione, e cioè quel comportamento neurobiologico che abbiamo già affrontato, legato ai neuroni specchio. Tale procedura, che è utile in numerose situazioni, finisce con il penalizzarlo, perché vuole dire che sarà portato ad improntare le proprie azioni ad una simulazione sulla base di modelli esterni, nella cui esecuzione dimostrerà quei limiti che finiscono con l'essere trasmessi agli altri e che finiranno con allontanare gli eventuali interlocutori possibili, che rimangono perplessi a causa delle sensazioni percepite. E questa è solo la virtualizzazione della...
Dimmi pagina, inizia pagina
149. E dopo c'è la prima parte, dove è la virtualizzazione della componente affettiva, e la seconda le spiega quella, la virtualizzazione di quella cognitiva. Però prima fermiamoci su questa 149.
Sì, ci sono. Sì, qui 149, poi?
E 150 finisce.
Sì, qui intanto è chiaro che qui sto cercando di parlare, cioè di introdurre la dimensione della comunicazione per spiegare determinati comportamenti relazionali. Vi ricordate tutti un po' i tre livelli Z0, Z1 e Z2? Tutti?
Sì.
Sicuro? Comunque se qualcuno ne avesse bisogno provo a ridargli un po'. Allora, usando solo l'esercizio cognitivo non riusciremo a capire perché si possa amare ed odiare la guida delle macchine, no? Potremmo dire, utilizzando una terminologia maclaureniana, che il medium auto è caldo e freddo a seconda della persona. Ci siamo, quindi un certo argomento diventa importante in funzione di che cosa? Cos'è che rende l'argomento importante?
L'investimento
di chi?
Della persona.
Quale?
quella giusta.
Quella?
La giusta.
È un motivo possibile per essere espulsi. Allora, il punto è questo, no? Allora, voi state parlando con la persona ingiusta. Allora, state parlando con una persona, no? E cercate di capire che cosa interessa a questa persona, no? Non a caso, esempio di McLuhan, un certo medium, un certo argomento passato oralmente oppure con qualunque tipo di medium può essere caldo o freddo in funzione dell'interesse dell'interlocutore, in questo senso. Ci siamo? Quindi se parliamo con un, cioè se uno venisse a parlare, non so, con te di idraulica, sei interessata?
No.
Ecco, è chiaro? Quindi se invece tu fossi, non so, un ingegnere idraulico, hai capito, probabilmente se fossi un idraulico ti interesserebbe. Quindi io devo essere in grado di capire che cosa interessa alla persona. Ci siamo? E qui, usando il solo registro cognitivo, non ci riusciresti. Non so se chiama. Perché dal punto di vista cognitivo, cioè prescindendo dall'investimento affettivo, gli argomenti sono tutti belli e tutti brutti, cioè, capito? Magari a un altro, ripeto, che è un idraulico, mi interesserebbe moltissimo. A te che non sei idraulico non te ne frega niente. Però dal punto di vista cognitivo l'idraulica è importantissima. Non so se è chiaro. Quindi se noi prescindessimo, abbiamo l'acqua.
Sì.
Non lo possiamo. Ci siamo. Oh, grazie.
Questa è la vostra.
Ah, vabbè.
Vuoi bicchiere?
La mia acqua è migliore della tua.
No, nel senso che ci avete già bevuto.
No, scherzo. Sì. Sto scorso già bevuto dentro, se spandiamo un bicchiere. Ci siamo fin qui? Allora, analogamente per le relazioni con altri, nel momento in cui il singolo fosse capace di avere idee e intelligenza, ma non dovesse riuscire a costruire un legame affettivo con una partner, che significato potrebbe avere? Ci siamo allora? State parlando con una persona, la persona può essere, chiamatemi, passatemi i termini, o idiota, nel senso proprio di persona incapace di ragionare, di pensare, oppure no. Ma se una persona è intelligente, è sufficiente questo per stabilire un legame ego-alter? È chiaro la domanda? Dubbi? Allora, se io devo parlare con una persona, è sufficiente che la persona sia intelligente ma priva di qualunque dimensione affettiva? Evidentemente no. Ci siamo? Quindi non dico altro, non dico. Ci siamo? Nel senso che io la riconosco, ad esempio, dal fatto che non riesce ad avere un partner o una partner, secondo me, di chi sta parlando e delle sue abitudini sessuali. Forse potrebbe voler dire che nella sua vita ha privilegiato soprattutto una delle due dimensioni della R. Quindi sto cercando di far capire che una persona che avesse privilegiato solo la dimensione cognitiva, probabilmente è una persona che potrebbe avere delle difficoltà a intavolare relazioni. Ci siamo. Tante persone arrivano dal terapeuta dicendo sto male. Che cosa potrebbe voler dire sto male? Ad esempio, ho tanto amore da dare e non so chi dare. Ci siamo? Chiaro il discorso? allora si dovrebbe andare ad indagare sulla loro dimensione affettiva, sulle loro rappresentazioni. Nel momento in cui si fossero rifusate, nell'assolutizzazione delle proprie dimensioni cognitive, le persone, sì, quindi è un errore. Vabbè. Ad esempio, dedicandosi interamente, sostitutivamente allo studio ad un lavoro, ad un hobby, eccetera, potrebbero essere divenute incapaci di attirare affettivamente gli altri. Ci siamo? È chiaro? Detto in altri termini, nel momento in cui il singolo dovesse aver investito affettivamente su una rappresentazione di se stesso dedicata agli aspetti cognitivi, in quel momento il sorgere del problema potrebbe essere legato al fatto di aver integralmente virtualizzato la R, la rappresentazione di sé, in quanto partner affettivo. Questo è un punto molto importante, mi raccomando. Andiamo, partiamo da sopra, no? Nel momento in cui io riuscissi a parlare solo di qualcosa di cognitivo, è chiaro? Quindi non riesco a parlare di altro che non sia, ad esempio, gli ingegneri, che non sia i linguisti. Ad esempio, io qui ho presente uno che studiava, bravissimo, tra l'altro un allievo di Sapienza, mi sembra, che era fortissimo, e quando parlava di italiano era eccezionale, tutto il resto era una frana. Perché? Perché lui ha investito tutta la sua capacità affettiva sull'aspetto tecnico. Ci siamo? Chiaro, scusa? No, guardate che questo è molto, scusatemi, sì, pronto? Sì, dimmi tutto. Sì? Sì? Sì, senti, però sto facendo lezione, sentiamo stasera? No, volevo sapere se era una cosa lunga qui o una cosa un po' più... Ci sentiamo stasera, va bene? Ciao, sì, ciao. Allora, ecco, allora, nel momento in cui una persona deve agire in termini terapeutici, bisogna che abbia molto chiaro il perché di questo tipo di situazione. Ci siamo? Allora, ripeto, il discorso diventa questo: se avete presente la R, dimensione cognitiva e dimensione affettiva, se la persona investe tutta la sua capacità affettiva sulla dimensione cognitiva, diventa una persona che non sa parlare e non si entusiasma altro che per quello, quindi si preclude qualunque possibilità di dialogo, di relazione, o comunque la limita fortemente rispetto a tutte le altre persone che non sono persone specificatamente tecniche. Diciamo, guardate che questa è una cosa che funziona anche con le sostanze. Spesso con le sostanze c'è lo stesso schema, nel momento in cui una persona avesse investito tutto dal punto di vista della droga, è come se diventasse monofunzionale, affettivamente monofunzionale. Non so se è chiaro.
Cioè, scusa, è quel discorso in cui dicevi che i ragazzi a volte non riescono a capire il terapeuta che hanno di fronte perché questo non ha fatto uso di sostanze e quindi ragionano solamente...
No, non è esattamente quello, è quello ma non è quello. Cioè, spesso, quando devo parlare con un ragazzo tossicodipendente, io lo spiazzo, perché? Perché gli chiedo subito, dico, ma secondo te uno che non ha mai usato sostanze può capire quello che si prova? E di solito mi rispondono no, è rarissimo che uno mi abbia detto sì. Chi risponde in maniera leggermente diversa, che dice, vabbè, ma ne hai sentito parlare tante volte, che ci siamo. Questo è un altro, tipo di...
Ciao,
è un altro tipo, qua, se vuoi qua c'è una sedia, è un altro tipo di discorso, ecco, che richiede appunto un approfondimento, richiede. Però, insomma, in parte si rifà proprio a questo tipo di specializzazione, diremmo noi. Poi dopo, se volete, ne posso anche parlare, però intanto volevo arrivare prima ad altri concetti. Quindi una delle cose importanti è questa: nel momento in cui io mi specializzo troppo, in quel momento corro il rischio che corrono tutte le animali e le piante troppo specializzate. Cioè, il rischio qual è? Che se tu non trovi esattamente quel tipo di ambiente, scompari. È quello che capita in tutte le piante e gli animali per... Come?
Il principio di Darwin,
quindi va tutto specifico. Certo, esatto. Quindi, e questa è una cosa molto interessante. Non sapevo che si rifacesse il principio di Darwin, ma può anche essere. Allora, detto in altri termini, nel momento in cui il singolo dovesse aver investito effettivamente su una rappresentazione di se stesso come dedicata solo agli aspetti cognitivi, in quel momento il sorgere del problema potrebbe essere legato al fatto di avere integralmente virtualizzato la R di sé in quanto partner affettivo. Così via questo. La seconda parte della frase è importante perché... perché nel momento in cui io mi limitassi soltanto alle persone che condividono la mia dimensione cognitiva, è come se avessi virtualizzato la mia capacità affettiva, che invece è capace di adattarsi a tanti aspetti della nostra vita. Quindi,
no, no, virtualizzare, cioè proprio il fatto della...
Cosa vuol dire virtualizzare, virtuale?
Si simula ad un livello superiore a quello dell'empiria, cioè che non è concreta, è una... è virtuale, cioè simulata, diciamo, immaginata.
E come se...
Però dopo, quello che non capisco è come si... riversa nella relazione con l'altro questa virtualizzazione.
Allora, prova a pensare. Se tu stai parlando con una ragazza che fa... cosa può fare? Fa soltanto lancio... come si chiama? Quelle bocce di ghiaccio?
Carne.
Eh? Carne, ecco. Una ragazza che è sfegatata per il
ghiaccio.
Esempio. Per lei la sua capacità affettiva non è una capacità affettiva in grado di...
Ma me lo immaginavo, io sono morto di ghiaccio.
Hai capito? E questa è la cosa interessante. Cioè, per lei quella è la capacità affettiva, mentre non è quella. Hai visto? L'ha virtualizzata perché l'ha ridotta tutta all'interno di un discorso cognitivo. A me di come si fa a spazzolare la scia del carro per permettergli di arrivare vicino, ma poi non me ne può fregare di meno con tutta la mia migliore volontà. È chiaro o no? È chiaro il discorso?
Ho capito quello che dice integralmente.
Però sarebbe facile capire se ci sta provando con te.
Non è detto, perché nella misura in cui tu non le rispondi su quell'argomento, tu sparisci. Sì, sì, non gliene può fregare di meno. Cioè, quando ci sono questo tipo di virtualizzazioni, cosa vuol dire virtuale? Vuol dire che io posso amare quel pezzo di legno, hai capito? Se riesco a dargli un significato, mentre se non me ne frega niente, do un calcio e lo butto via. Allora, virtualizzare la capacità affettiva è questa cosa qui. Cioè, io la leggo soltanto ad un aspetto cognitivo, quindi la faccio scomparire come capacità di incorniciamento delle sensazioni.
Cioè viaggio solo con quel cognitivo
questo.
Per il singolo invece, certo, effettivamente significa solo
quello. Cioè virtualizzarlo vuol dire ridurlo ad un qualcosa che sembra ma non è, perché la tua insoddisfazione diventa grossa nel momento in cui tu ti accorgi, o il tuo corpo si accorge, che gli manca ad esempio un partner o una partner, e da questo punto di vista ti lancia comunque dei messaggi di insoddisfazione, è chiaro? Per cui la virtualizzazione vuol dire io di mangiare se ho fame di mangiare un panino virtuale non me ne frega niente, ho bisogno di un panino empirico.
Ma per caso, ragionando, non è alla base della volontà? Nel momento in cui investi tutto su una cosa,
sono due cose diverse.
Perché lì non è cognitivo, ma investi su una rappresentazione.
Certo. Okay. Sono due cose diverse, cioè, mi raccomando.
No, proprio per...
Sì, sì, se volete poi lo riprendiamo, però è un discorso diverso.
No, niente, no. La battuta del dolore, ci mettiamo a spazzo la carne, che interessiamo la
ragazza. Passo l'orecchio davanti? Mi sposto. Pezzo sul pezzo.
È disposto a spazzolare, ci mettiamo a spazzolare.
Ah beh sì.
Basta.
Scusate, qui non a caso, riprendete il punto. In quel momento il sorgere del problema potrà essere legato al fatto di aver integralmente virtualizzato la R di sé in quanto partner affettivo, cioè quello che dicevo prima. Se io mi virtualizzo e penso di godere soltanto se mi si parla di Carli, il discorso diventa molto faticoso, chiaro? Intendiamoci, può succedere che trovi un altro appassionato di Carli, ma se qualora no, in quel caso lì diventa concreto, cioè in quel caso lì non è più virtualizzato, ma c'è semplicemente un interesse cognitivo e affettivo comune. Guardate che quello che succede in tante situazioni, soprattutto legate all'isolamento, anche qui faccio un esempio, quello che noi chiamiamo il coso del convento, la sindrome del convento, spesso alle sue radici c'ha un meccanismo come questo. Da questo punto di vista io non vedo più la mia sorella o il mio fratello come persone, ma li vedo soltanto nei termini della fede. Allora in questo caso la fede funziona come riferimento, autoriferimento del allora io voglio bene quello perché è mia sorella nella ragione. È chiaro, in questo caso si ha una virtualizzazione della rappresentazione di sé. Io non sono più composto da corpo e mente, ma sono composto soltanto in questo caso da mente. Infatti non a caso in molte situazioni, ad esempio c'è stato il caso di isterie, di gravidanze isteriche in suore, legate proprio al fatto che c'era questo ribaltamento per cui la suora era convinta di essere incinta e di essere stata posseduta dal diavolo, perché da questo punto di vista è verissimo. Io dico, quando devo seguire, ad esempio ho avuto il caso di una suora che è stato faticosissimo da questo punto di vista, poi dopo ha sublimato tutto e dopodiché pace. Però il discorso di fondo molto interessante è proprio questo.
In che senso sublimato tutto?
Come?
In che
Nel senso che l'ha mandato in un altro monastero. E dopo lei ha sublimato tutto nella fede, hai capito? Per cui paradossalmente Dio o Gesù, dipende da quale aspetto viene privilegiato, è lui che l'ha posseduto. Pensavi quel caso là? Uno di quelli di cui hai parlato? Quella donna?
Donna?
Sì, ma hai parlato di una, di una ragazza.
Mi ricordo.
Ci andremo a vedere.
Intanto...
caso inventato.
Questo è bello, parliamo.
È chiaro. Ma se fosse giusto, perché dovrebbe star male? Quindi il discorso, aver virtualizzato, cioè la rappresentazione di sé in quanto partner affettivo, se l'avesse, qui i casi dei due amanti di Carling, in quel caso lì non si pongono il problema, so si chiama, una volta che hanno soddisfatto sia dal punto di vista rappresentativo che dal punto di vista empirico il rapporto, per, hanno raggiunto una situazione, diciamo, giusto, corretta dal punto di vista della maturità sessuale. Ma se non dovesse succedere, allora il punto base è proprio questo: il virtualizzare la dimensione affettiva, perché è sbagliato, perché se no altrimenti la persona sarebbe, passatemi termini, soddisfatta e contenta. Siccome non è soddisfatta e contenta, questa è la dimostrazione che c'è qualcosa che manca. Il panino virtuale, io posso anche dire che mi sono saziato dal punto di vista virtuale, però di fatto non è vero, il corpo soffre. Anche questo è un caso molto interessante, perché è un caso che succede in persone. Ad esempio, stavo ragionando sul fatto che in molti lager, in situazioni quindi di fame, oppure situazioni in cui quelli sulle Ande, quell'aereo sulle Ande che precipitò, finché non hanno deciso di mangiare i cadaveri di quelli che erano morti, avevano delle autentiche allucinazioni. Quindi il discorso era perché mettevano in atto in parte questo meccanismo. Io virtualizzo la fame, sono convinto di mangiare, apparentemente sono sazio, ma il mio corpo mi manda dei messaggi terrificanti perché non è vero. Molto più banalmente, provate a pensare a chi fa delle diete continue. Se uno fa una dieta continua, spesso dal punto di vista virtuale dovrebbe essere sazio, si mangiano quattro piselli eccetera, dal punto di vista della, se volete, della coscienza eccetera, è sazio, il corpo gli manda dei messaggi di fame spaventosi. Possibile? Sì o no? Ci siamo?
Ma parlavi di quel caso del medico? Della dottoressa?
Sì, può essere.
Sì, sì, ho capito. La referenza alla
che di non era falso.
No, no, non era.
No, mi ricordavo. Ma...
no, non so come caspiterina fai a ricordarti, perché ti hanno parlato una volta al telefono e basta.
Però insomma. Se no, ma guarda che dipende tutto da se riesco ad inserirlo appunto in un mio corso, però è. Pensavo proprio quel caso lì,
sì, no,
non è detto che sia quello, però,
no, però
per quello che mi ricordavo potremmo sì. Analizzarlo così, l'hai più sentita?
Sì, devono tornarmi a firmare il verbale.
Allora, forse non solo per una serie di ragioni che possono andare dalla disistima di sé, dalla paura dell'altro, dalla timidezza, ma anche perché nella rappresentazione se posseduta ha finito sempre la persona con il privilegiare una sola delle due dimensioni, ad esempio quella cognitiva, tentando di eliminare l'altra, operazione impossibile, per cui sovente scatta la virtualizzazione, e cioè quel comportamento neurobiologico che abbiamo già affrontato, legato ai neuroni specchio, tale procedura, che è utile in numerose situazioni, finisce col penalizzare la persona. Il revisore di bozze qua funziona, perché vuole dire che sarà portato, penalizza la persona, ad improntare le proprie azioni ad una simulazione sulla base di modelli esterni comunque appresi per via amicale, neomediale, letteraria, di gruppo, eccetera. Anche questo, ricordatevi le persone, ad esempio, che di fatto stabiliscono un rapporto con i romanzi o con tutta una serie di cose, oppure direttamente con dei prodotti neomediali. Se voi pensate ad esempio a tutti i talk show, da questo punto di vista sono interessanti, perché non quelli che recitano, ma le persone a casa, sono convinte e finiscono con l'essere convinte di quello e partecipano. C'è un ragazzo nostro che è venuto alla mattina angosciatissimo e io ho chiesto: perché sei angosciato? Dice: ieri ho visto Amici. Io dico: cosa hai visto? Amici. Dico: allora?
Dove siete andati?
C'era il caso.
Ma dove siete andati? Era la domanda.
Secondo motivo di espulsione. No, al terzo si capisce. Sta buono. Il punto base è che lui si era talmente immedesimato che lui viveva in modo, il prodotto virtuale in modo virtuale, cioè lui l'aveva fatto proprio. Infatti, quando ho spiegato, ho detto: dico,
in modo reale. Il prodotto virtuale in modo reale.
No, in modo virtuale. Amici è un prodotto virtuale. Lui lo viveva in modo virtuale, per cui se lo attribuiva. Lui non era un attore di Amici.
Quindi se no sarebbe stato reale.
È chiaro.
Stava male anche fisicamente.
Sì. No, ma ve lo dico perché è una persona che è fenomenale. Infatti è curioso, ma però sembra che stia migliorando. Allora, portare le proprie azioni ad una situazione sulla base di modelli esterni, nella cui esecuzione dimostrerà quei limiti che finiscono con l'essere trasmessi agli altri e che finiranno con l'allontanare gli eventuali interlocutori possibili. La miseria, come ho perso qualche punto, che rimangono perplessi a causa delle sensazioni percepite, spesso anche solo a livello istintuale. Allora, una frase un po' complessa.
Era subacquei.
Sì.
Eri in apnea.
No, io stavo facendo proprio una sommastante. Allora, scusate, il discorso, questo è un discorso faticoso, no? Allora, cosa vuol dire? Il discorso che facevo con lui, no? Amici era un prodotto virtuale. Lui l'ha virtualizzato, entrando lui dentro alla situazione virtuale, che non c'entrava niente, e quindi si comportava in modo nella cui esecuzione, rispetto sempre alla situazione, dimostrerà quei limiti che finiscono con l'essere trasmessi agli altri e che finiranno con l'allontanare gli eventuali interlocutori possibili. Cioè lui si è comportato, si è immedesimato nel personaggio, si è comportato nel personaggio, a questo punto gli altri lo hanno rifiutato. E a quel punto lui diceva: è colpa mia. Cioè lui, comportandosi secondo il modello virtuale, ha fatto allontanare le persone. Diciamo, perché lui era come se si comportasse secondo il modello che aveva visto là dentro. Di fatto si è comportato così, per cui le persone sono allontanate.
Le persone che non tengono. I suoi amici.
No, è uno di Casadello. Quindi gli altri ragazzi sono allontanati. È chiaro. Quindi anche quelli che avrebbero potuto essere suoi interlocutori non accettavano più, c'era quello lì fuori e matto. È chiaro.
Professor, questo discorso si voleva al fatto che, dato che lui non riesce a instaurare relazioni perché è investito, quindi si aggrappa a dei modelli esterni, cioè per quello vorremmo modelli esterni.
Questo è un caso possibile, hai capito? Questo è un caso possibile, ma sono i danni delle comunicazioni non gestite, hai capito? Quelle mass mediali. Perché se tu non le gestisci, ti gestiscono. Tant'è vero che qui per allontanare gli eventuali interlocutori possibili che rimangono perplessi a causa delle sensazioni percepite, spesso anche solo a livello situale. Se tu ti comporti in un certo modo, io, che in teoria potrei diventare tuo amico, non lo divento perché penso che tu abbia quel tipo di problema. Ci siamo? Faticoso? Non è facilissimo.
No, scusa, ho perso un pezzetto. Dicevi, lui si è talmente immedesimato in mondo virtuale,
del virtuale
di amici,
che per lui è virtuale, no. Che però trasforma in comportamento.
Ecco, appunto, quello volevo dire. Un esempio, cioè, nel senso, cosa faceva?
No, di un signore che sto seguendo in questo momento, quello là che ti ho portato, che lui praticamente nella relazione con gli altri utilizza un linguaggio estremamente forbito, se non antico, che è legato comunque a dei romanzi che lui ha letto e che lui ama molto. Difatti lui, quando mi ha portato un libro che c'era ancora le lire scritte dietro, ma non le lire, cioè 10.000 lire, c'erano 100 lire,
quelle cose. Due lire,
sì, esatto. E lui è fatto allontanato tutti quanti, perché quando si va a relazionare la gente, anche i suoi dirigenti, dicono: oh, io non lo capisco. Cioè proprio...
Sì, sì, ma questo caso qui, assolutamente questo caso. E una volta, tra l'altro, con la cultura stampata, tipografica, era più facile.
Questa tipologia di...
Sì, perché tu avevi una possibilità di ripetizione che è molto maggiore, spesso anche rispetto al coso, ai nuovi media, anche se c'è la possibilità di ripetere, però se tu la leggi, c'ha una, rispetto a chi è della cultura tipografica, ha una forza maggiore.
È bello che è emerso dall'ultimo colloquio che ho fatto, che praticamente, cioè, era una cosa che mi sembrava di aver già capito, però non ho trovato conferma, che sono andato a verificare. Lui praticamente, quando passeggia per strada, incrocia degli sguardi, relazioni di tipo nullo, cioè dal punto di vista verbale,
assolutamente
effimero, esatto. Lui pensa, cioè dice che noi, cioè, ci ha provato una ragazza e non ci è riuscito.
Sì, sì.
Cioè, per lui ha detto:
sì, sì, ma è molto più diffuso di quel che non sembri. Anche qui, se ve l'ho ricordato, ho citato quel caso di un mio amico con cui ero in piscina.
Ah, sì.
A un certo punto si è irrisito, mi ha guardato dietro di me e cominciava a dire: ah! E così è successo. Non ti girare, ma quella ne vuole da me. Sono rimasto un po' così, poi mi sono girato, lì poveretto non ci pensava minimamente. Era lì che si stavano, adesso mi ricordo, stava facendo. Quella ne vuole da me. Lui era veramente una bella ragazza, lui era una specie di oggetto misterioso. E sono buono, gli ho detto niente. Dico: ah, dico, ah, sì, sì, quando uno è bello. No, no, ma lui l'ha preso come un complimento. Io lo devo alla ragazza comunque. Però insomma, vi posso garantire che questo è tutto comportamento, cioè comportamento vero, reale. Quindi ricordatevi la rappresentazione di sé, il motore di azione, però in questo caso è la rappresentazione che è insistente. Hai capito? È chiaro che, anzi, scusate, questo è proprio l'esempio di che cosa? Di chi invece
rigira.
No, di chi ha privilegiato la dimensione affettiva.
Io no.
È chiaro? Nel momento in cui tu privilegi la dimensione affettiva, perché non, lo so, lei o lei non potrebbe volerne da me? Se io sono bello, dov'è il problema? Non so se mi capite. Guardate che è un discorso che è diffusissimo, e soprattutto qui a Pescara. Qui a Pescara è terribile. Sì, Patrizia, sto facendo lezioni. Sono già qui. Dove sei? Ci sentiamo più tardi. Sì, ci sentiamo più tardi. Che ora finiamo qui? Alle 6:30.
A proposito, io devo fare gas. Mm.
Dai, ciao, sì.
Attenzione, scusi, qui a questo proposito non riesco, perché non è scontato che io già interessano altro. Quindi non riesco a camminare.
Prova, scusate, Prova a pensare una cosa, no? Ah, tu parli proprio qui di pescare. Allora.
Ho detto questo qua. Cioè, è come se io penso, già di aver interessato un altro, in modo per scontato non ci riesco.
No, fermo.
Oppure.
Fermo.
No,
non è esattamente così, no? Scusate.
Potrei scattarmi l'altro perché sono qualcuno su me stesso.
Fermatevi un secondo. Se uno fosse abituato fin da piccolo, attraverso ad esempio i telefilm o i film, sono quanti sono tutti i film, la commedia italiana, queste cose qui, sono tutti incentrati, quante trasmissioni, eccetera. Centrati sul fatto che se. Allora, se io virtualizzo, sono quello. Io sono quello che può essere oggetto di interesse, tutte le volte che la persona mi guarda, quella ne vuole. Quando si va per la strada, tutte le donne, in particolare, parlo qui a Pescara, cosa che mi ha incuriosito da sempre, è raro vedere degli uomini che girano guardando in avanti. Questo tutti. Oh no, non so, io lo dico perché avevo un amico carissimo, che era di Pescara lui a Bologna, che aveva il torcicollo costantemente, che a Bologna girava sempre, oh, guarda, dopo un po' dico, infatti dico, oh, vabbè, dopo un po' cominciavo quasi io a farlo. scusate, sembra una stupidaggine, ma è così, lui poverino, ma un altro nostro amico, eccetera, è fortissimo, che dice, a me le donne tutte belle, dico sotto, dico, interessante, perché lui non riesce a ragionare altro che in un certo modo, allora, che può gratificare anche alcune donne, ma ad altre forse può rompere le scatole. Ci siamo, per cui il discorso di fondo è proprio questo, nel momento in cui io virtualizzo, tanto per stare a questo discorso, e poi dalla virtualizzazione traggo la rappresentazione che diventa motore d'azione, quindi ho virtualizzato la rappresentazione di me, no? Come son bello, no? Allora uno dice sempre così, dice, in quel momento lì virtualizzi la tua immagine, soprattutto se vedi un cosino così, con due spallettine così, eccetera, viene da lì, non so, ad esempio, menano tutti, almeno molti ragazzi che menano tutti. Allora secondo me, io lo meno. E io cercavo di spiegare cosa meno. E c'è, hai capito? Con la carcia a due spalle d'armata. Dico, ma sei esperto in scienze marziali, in cose marziali, eccetera? No. Allora dico, come fai a menarlo? Io lo meno. È chiaro, anche questa è una virtualizzazione del coso. Ci siamo? Siamo?
Questo è. Però c'è anche il. Questo è vero, però capita spesso che delle persone che sono convinte della loro bellezza, del loro fascino, poi probabilmente sanno di non essere belle oggettivamente, però sono consapevoli di se stesse, hanno molto più successo rispetto ad altre che oggettivamente potrebbero essere più belle, per proprio livello.
Certo.
E invece non si sentono così sicure e quindi non hanno
risposto. La forza della pubblicità. Hai capito? Sto scherzando, cioè, nella misura in cui tu ti poni in un certo modo, indubbiamente hai un certo, puoi avere un certo tipo di vantaggio iniziale. Se però sotto non c'è niente, ci sono tutte le delusioni, no? Per cui
sì,
una persona, ad esempio adesso ho un ragazzo, un caso, tanto era un bellissimo ragazzo, poi ha avuto un tumore in testa e adesso si sta dividendo perché sembra un rinoceronte, no, scusatemi, ma c'ha questa specie di, si hanno dovuto trapanare il cranio, eccetera, così effettivamente ora se c'è un rapporto che non è solido automaticamente sparisce il rapporto. Lei gli ha detto proprio che voleva chiudere e il discorso è in quei termini ed è molto faticoso. È lo stesso schema, hai capito? Cioè, purtroppo, nel momento in cui uno ragiona soltanto sull'immagine, quindi traducendo nei nostri termini, che poi sotto ci sia anche qualcosa non è mica, non è detto, anzi è possibile, però purtroppo se tu accentui la tua immagine nel momento in cui vai con l'altro è esattamente l'opposto del caso che facevamo prima, tu ti offri al di là di quello che puoi valere, capito? Ecco, questa, che questo è possibile. Infatti ti dico, è un discorso un po' faticoso.
Ma questo può essere legato alla strumentalizzazione del corpo. Perché dopo se tu ti offri in base a quello che, più di quello che puoi vedere, più di
corpo. Non è detto.
No, perché adesso è soltanto questione di fisicità.
No, no, ecco, può, cioè, nel senso.
Cioè, perché molto spesso.
Sì, però non lo vedrei come molto legato, capito?
È che avevano successo delle reazioni, non necessariamente reazioni affettive, anche proprio reazioni sociali, no? Quindi non erano bellissime, però si ponevano in un certo modo, erano estroverse.
Sai come lo chiamo? Sai come lo chiamo? È l'apparenza delle persone intelligenti. Cioè ci sono delle persone che sembrano intelligentissime, io ho avuto le delusioni terrificanti. Cioè quelli che vi dice, proprio sembravano dei cervelli, no? Il corpo, erano dei cervelli ambulanti, no? Poi ci vai a parlare e no, ma te lo dico, io ho avuto ad esempio delle grossissime delusioni. Io da giovane tiravo così, no? Perché allora davano le spalle strette, cioè un intellettuale doveva avere le spalle strette. Un intellettuale con le spalle larghe, quello lì, no? Troppa ginnasia pure per me, era troppo nuoto, quindi allora girare così, non so perché. C'erano quelli che avevano la giacca di tweed, me lo ricordo ancora, giacca di tweed, occhialini tondi,
eh?
Neri, cioè, tondi e neri, no? Scinzi, dicevo, quello lì deve essere un cervello.
Mancato.
E allora qualche volta c'è un ragazzo invece che era intelligentissimo, anche se girava così era molto intelligente, però si è perso nel proseguo. Mi ricordo che andò a Roma, da Bologna andò a Roma, è un ragazzo in grandissima, però si è perso a Roma, anche se, sai, se tu sbagli ambiente, ti metti in certi ambienti, ti massacrano, cioè non è che stanno a guardare, ti danno il tempo di crescere, capito? Lì ti seguono subito. Lui purtroppo ha fatto quell'errore, andò al manifesto, quando il manifesto era veramente un bel giornale, e lì l'hanno segato, se tu vai lì con certe idee, capito? Là c'era della gente in gambissima, tornò a Bologna, mi fece pena, ma questo non è questo caso di cui stiamo parlando, lui era veramente valido, aveva dei più bei cervelli che mi ricordo, però come sempre... Cioè, la nostra cultura è la cultura, il festival dei cervelli distrutti, capito? Delle persone valide massacrate, per cui te le ritrovi a 45, 50, 55 anni che sono assolutamente vuoti. Ecco, quello è veramente un delitto, a mio avviso, della nostra cultura, capito? Perché dato canto si vede che avevano dei punti deboli e si sono spaccati sui loro punti deboli. Non, a me non piace neanche fare il pauperista, insomma, capito? Allora, purtroppo se tu ti cerchi certi ambienti o sei la testa o ti spaccano, non c'è niente da fare. Allora, bisogna stare molto attenti su queste cose per permetterlo lì. Ci siamo? Chiaro? Allora, situazione per certi versi analoga per coloro che avessero privilegiato la dimensione affettiva, ecco, con conseguente virtualizzazione di quella cognitiva. Solo così si può spiegare la situazione di chi si innamora un numero esagerato di volte delle persone sbagliate, spesso estremamente simili l'una all'altra e comunque accomunate dal fatto che gli attori stessi non imparano, non apprendono dalle esperienze negative precedenti, proprio perché l'avere privilegiato un modello di legame affettivo acognitivo, secondo modelli molto in voga nelle nostre culture che tendono ad escludere tale influenza, li lascia scoperti rispetto a tale ultima dimensione. Secche, ci siamo? Ecco, Anche questo è un discorso molto, molto importante. Ad esempio, un caso che stiamo seguendo è proprio legato al fatto che c'è la persona che si distrugge tre volte, che si innamora di un ragazzo, e guarda caso sono tutti i ragazzi che la sfruttano poi la massacrano, proprio perché da questo punto di vista è lei che, avendo virtualizzato la dimensione cognitiva, dà per scontato che le persone non siano come invece spesso sono. Non so se è chiaro.
È chiaro? Virtualizzare la dimensione cognitiva, in questo caso vuol dire valutare in modo diverso.
Non so mica niente, non vuol dire.
Il concetto di realtà
assomiglia a quello di ritorno al futuro.
Grande gioco,
eh?
Doc.
No, ma sto cercando di farti capire. Se una persona si basasse, se tu ti fossi costruito, non sarei costruito, se posso capire, è così proprio natura. Ma può succedere una persona che, virtualizzando la dimensione cognitiva, non so, tutti quelli, il festival degli Elvis Presley, non so se avete presente, migliaia, non centinaia, migliaia di ragazzi vestiti all'Elvis Presley. Lì qual è il punto? Il punto è proprio questo: tu virtualizzi, non è che era interessante perché andavi in giro vestito in un certo modo, hai capito? Mentre loro, virtualizzando la dimensione cognitiva, cercano di imitare, cercano di imitare l'apparenza, hai capito? Se c'è l'apparenza di un rocker, io la imito, quindi virtualizzo le capacità di cantante di Elvis Presley, le virtualizzo nell'apparenza. Ci siamo? È chiaro o no?
E non è legato anche alle province, o è là il punto di partenza?
No, qui siamo ancora sotto.
Ancora?
Non, scusatemi. Stiamo attenti.
No, perché comunque alla stessa immagine,
Scusami, anche se fosse vero, però anche se fosse vero, adesso non ci interessa. Quindi lo guarderemo quando andremo a vedere le province di significato o le province di affettività. È chiaro? Che poi i fenomeni siano collegati, non c'è dubbio. Però andiamo, facciamo un passo alla volta, se no, non so, se ti rispondo, dopo dobbiamo spostarci tutti su. Allora, andiamo piano, perché se no non andiamo avanti. Adesso a me interessa questo discorso. Ci siamo? Ad esempio, questo è molto interessante perché è un rischio che corrono i bambini. Stavo pensando, quando il bambino, soprattutto il figlio di una persona che può avere un certo valore, virtualizza, no? Imito papà, imito la mamma, eccetera eccetera eccetera, le scarpe della mamma che molto spesso le bimbe si mettono, eccetera, in quel caso lì è possibilissimo che ci sia una situazione di questo genere. Ci siamo? Nel momento in cui la bambina si virtualizza, si mette le scarpe della mamma, la sciarpa della mamma per affascinare il babbo, lo schema è molto simile.
Anche della sorella?
Anche della sorella, certo. Dipende da chi è il punto affettivamente forte. Anzi, è molto facile tra fratelli, ad esempio, il primogenito è molto facile che venga imitato dai secondi e terzogeniti, o viceversa l'ultimo genito, nel momento in cui diventasse il punto base, il punto focale della famiglia, allora può essere preso a modello dagli altri. Che è proprio un caso che sto seguendo. Interessante, non ci avevo pensato. Guardate che non si può pensare a tutto. Però effettivamente questo pezzino qui lo potrei applicare. Mm? Era finito qui? La domanda?
Sì, più che altro quella parte della virtualizzazione anche non avevo capito benissimo.
È un po' più chiaro questo?
Sì, sì.
E mi chiedevo se poteva essere collegato con il concetto di realtà.
È collegato ai neuroni specchio, la realtà è un'altra cosa. La realtà è un'altra cosa, nel senso che non hai questo processo di virtualizzazione. La realtà è quella dell'idraulico, l'unico che vede tutto come se fosse un mondo idraulico. Quella è la realtà.
Capito?
Capito? Sì, sì, sì. Cioè, l'idraulico, quando ti parla di cose, ricordatevi quell'esempio che ho fatto dell'idraulico che, non so, ve lo ricordate l'esempio dell'idraulico?
Sì.
Quello dei vasi? Sì. Provo a dirlo. Ti ricordi?
Sì. Quello che ti ha detto lui, ha detto, parlando dei politici, che il meccanismo era molto chiaro, e cioè che tutto quello che come era usciva dalle tasche, le tasse.
Scusate, dico anche l'artefatto che sì. Giustamente nel circo. Allora, l'artefatto è questo, un idraulico è venuto a casa mia, mi chiese cosa facevo, no? Io per evitare tante storie ho detto sociologo. Allora, cosa fa il sociologo? Studia la società. Proprio così. Non avete mica capito come sono stati, però è bello di come lo spiega. Sicuro, dice, vedi. La cosa interessante, nella società, dice, la società è come appunto il principio dei vasi comunicanti. Dice, qui ci sono i soldi dei cittadini, qui le tasche dei politici, per il principio dei vasi comunicanti. È chiaro? Allora, io me lo ricordo ancora perché è molto sintetico, cioè lui ha applicato la sua visione del mondo e ha creato la sua realtà in questo caso. Questo è un caso completamente diverso.
Quindi. Allora, la virtualizzazione non permette anche la creazione del mondo, poi?
No.
Se io praticamente virtualizzo, cioè e vivo soltanto per esempio del programma di Amici, nel momento in cui ho per esempio di Maria De Filippi, mi veniva in mente una scena che è successa, che praticamente dopo, quando dovevano andare a comunicare con l'altro, utilizzavano le stesse modalità, cioè urli, strepiti, cioè proprio.
Beh, però questo è un altro cosa. Non è la stessa cosa, è un'altra cosa in questo senso, cioè in quel caso lì non hai una virtualità, hai un coso traumatico che diventa un criterio di lettura dell'ambiente. Siamo sempre nel caso della realtà, non siamo nel caso della virtualizzazione. Hai capito?
L'ha preso, poi l'ha immagazzinato e lo riproietta, no?
Sì, però da questo punto di vista non scordate che anche in Z0 c'è il virtuale, solo che è contenuto nell'oggetto. Allora, se tu hai subito violenza, non sei nel virtuale, sei nel corpo, per cui tutto quello che ti ricorda la violenza ti fa scattare un certo tipo di risposta. Non so se è chiaro il discorso. È chiaro o no?
No,
però scusate, per questo è un discorso, il caso che ha fatto lui è un altro caso ancora, ma è sempre funzione della realtà, cioè della lettura in base al proprio sistema di rappresentazione dell'ambiente, che sono due cose diverse. Il virtuale c'è anche, non so se ve lo ricordate, in quali piani c'è il virtuale? Tre. È chiaro, ricordatevelo bene. Perché in Z0 dov'è il virtuale?
Nel piano stesso.
Eh?
Nel piano stesso.
Nel
piano stesso.
Dov'è il virtuale?
Nell'oggetto.
Nell'oggetto. È chiaro. Questa è la cosa importante. L'artigiano, il muratore che si costruisce la casa, lui ha una sua virtualità ed è quella che mette nella casa. Lo scultore che scolpisce una statua mette il suo virtuale, lo mette dentro una statua.
Cioè se l'immagina mentre la fa.
La fa mentre l'immagina. Hai capito? Quando ricordate anche lì quell'altra vignetta che per me è molto bella, c'è la donnetta che scopa in uno studio di un scultore, c'è il blocco, lo scultore comincia a farlo, poi il secondo riquadro c'è una donna abbozzata, terzo riquadro c'è la donna, la statua della donna, la donnetta che si ferma, lo guarda e dice: ma scusi, ma lei chi gli era detto che era dentro? Hai capito? È importante per capire che lì dentro c'è la vista dello scultore, non è che c'è qualcuno, ce l'ha messa. La pietra era in forma, quindi, è chiaro. Però lo scultore è riuscito a dare corpo, quindi se l'ha immaginato e ha messo la sua immaginazione dentro lo statua. È chiaro? Se tu vai lì senza avere prima la tua immagine virtuale di quello che fai, non cammini tu. Non so se è chiaro, ma pensate al Remi di Cascelle, se non l'avesse avuta prima in testa, diventa una schifezza terrificante. Non so se è chiaro, anche se Cascelle non è e non appartiene al piano dell'empiria. Cascelle li progettava, le sue opere, tutti i Cascelle progettavano le loro opere prima e poi le realizzavano. Io ho visto anche il bozzetto del corso dell'università, dello stemma dell'università. È molto chiaro, io tra l'altro non l'avrei mai preso, ma sono lì. Sai qual è la questione? No. C'è una pressa che schiaccia una testa che c'è fino al naso e non c'è, dalla parte sopra è schiacciata in questa pressa, come dire che l'università
è un po' inquietante.
No, più che inquietante, è un po' offensivo.
Poi faccio ti stresso.
Sono all'università.
Non mi sembra il massimo, eh? Vabbè, speriamo che l'abbia fatta, l'abbia tenuta per
comprimere, sì. Il cervello.
Dai, brutto. Uno può mettere come gli pare, ma è brutto. Io non mi sento fatto né compresso né che ne compresso.
E già che ci sei, parli anche della virtualità nella tipografia, visto che nell'oralità e nell'oggetto, la tipografia.
Dov'è la virtualità nella tipografia?
Si autonomizza, cioè nel senso la Z1.
Della tipografia tu hai la progettazione. Hai la progettazione. Allora, se nella tipografia c'hai la progettazione, vuol dire che lo virtualizzi il discorso.
Sì, ho capito.
Infatti, se no non sei un tipografico, nel senso che se no agisci in termini di orale, capito? È un retaggio orale che ci sono.
Progetti prima di scrivere.
Nella tipografia, sì. È un prodotto. Questo è indipendente da me, pur essendo io che l'ho scritto, è indipendente. Ad esempio, lui lo diceva. O non lo leggeva alla sua maniera, capito? Io lo leggo la mia, logicamente ognuno, tutti noi quando studiamo un testo, leggiamo tutto il testo.
Quindi vuol dire che vai a Z1?
Non so che niente.
C'è il fatto che ognuno lo legga a modo suo.
Come va?
In Z1.
Sì. Non so, chiedi loro, io non so niente. Dove va?
Ma cosa?
Chi?
Tanto che non si vede, hai detto uno, non lo so.
Io faccio la situazione, quando studiamo insieme. Chi? Cosa?
No, il libro, cioè la tua libro.
Si assomiglia.
Ma io non ci ho fatto, ma si
è vero no? Posso essere? Senza. Quindi, non ho capito, date la risposta, scusate, cosa hai chiesto?
Cosa hai
chiesto? Siccome il libro è indipendente da Leo, nonostante l'ha scritto Leo, esatto. Dove va il libro quando io lo leggo?
Lo leggo degli altri.
Chi l'ha detto? Michelangelo, eh? È mio, non si legge. Cioè, sto scherzando, ma ci sono alcuni. Io mi ricordo una mia collega all'università che scrisse il suo libro, bellissimo, perché quando lo mandi per i concorsi ne devi mandare 4 copie, no? Allora lei ha stampato un libro in 5 copie, per cui 3 copie le ha mandate al concorso, una l'ha data a quello che la doveva sostenere, la quinta se l'è tenuta lì. Non si è più visto quel libro, l'hanno considerato come in via di... Lo sapete? No, non è una qui, però è una... Vabbè, è bellissimo. Infatti io l'ho scoperto perché sono andato a vedere appunto i risultati, c'era citato sto libro proprio tra l'altro di comunicazione. Allora sono andato lì e ho detto, dov'è sto libro? Non c'era, non è mai uscito, ha fatto solo il 5 copie, però ci ha guadagnato un coso, quindi un concorso, quindi ha speso bene i suoi soldi.
È passato.
Sì, sì. Per altri motivi, ma insomma bene. Ci siamo? Altre domande? Ce n'è di un'altra? Dove sono?
Non lo so.
C'è il silenzio? Qualcuno ha domande? Se no le richiediamo anche lui, tanto servono a tutti.
No, adesso io non ho capito se sto discorso di simulare quei modelli, comunque di apprenderli dall'esterno, no, da un altro virtuale che sia tipo una trasmissione, è legato al fatto che era accennato nella pagina precedente, ossia che uno non è capace di stipulare relazioni, allora consapevolmente, cioè simula altri modelli, non so come spiegarlo.
No, sì e no. Cioè, il discorso è questo: se io non riesco a rapportarmi con nessuno, devo darmi una spiegazione. Allora dovresti non confondere la spiegazione con la persona. Cioè, quello che tu dici è la spiegazione del comportamento della persona. Per cui se una persona non riesce a intessere relazioni soddisfacenti, naturalmente dal suo punto di vista, il discorso, qui mi fate venire in mente un'altra collega di Bologna, che è stata bravissima perché era di un'ignoranza terrificante.
Era bella.
Era discreta. No, ma sì, ma è stata molto brava. Perché lei è andata a letto con tutti, quelli del, e ha tirato fuori qualche cosa da tutti. Per cui alla fine, quando lei ha scritto, era bellissima perché aveva un pezzo di tutti, no? E la gente non si è capire, e poi non poteva mica dire di no perché sapeva benissimo da dove era venuto. No? E ripeto, in questo caso. È bello o no?
Sì, sì.
Dico, è bellissimo, perché, vi ripeto.
Faceva poi quella del Carlin.
Dai, che si spaccavano le battute.
Sì, non so. Tanto per darmi un'idea, no, bellissimo, perché in questo collage che lei faceva, naturalmente non sapeva tutto, hai capito chi era?
No, no. Mi sembrava battuta.
Allora, sì. Non, evidentemente non, avendo fatto questo collage non sapeva le risposte, no? Allora si era fatto un plico di risposte e gliene ha fregato. Per cui il giorno viene da me disperato, dice, mi ha rubato le risposte. Vabbè, che ti freghi. No, c'erano tutte le risposte. No, mi ha rubato le domande. Dice, vabbè, questo non se ne frega. Ma c'erano anche le risposte. No, vabbè, dopo lei ha ricostruito, non so se con uguale
pezzo. Sì.
Ha fatto la ripetizione. È bellissimo. Ma adesso quando... Però insomma, questa è un'aneddotica. Dai, altre domande? Ho risposto alla tua domanda. Dai. Hai diritto a un'altra domanda. Dopo poi partiamo sull'identità.
Una domanda, un
allenatore al mondo.
Hai capo contato. Devi scegliere uno.
No, quello che mi interessa un sacco è anche la relazione comunque con i nuovi media, perché comunque sono loro che hanno direzionato la comunicazione verso e le relazioni verso questa forma, ma come possono, cioè si potrebbe provare scientificamente una cosa del genere, nel senso si dovrebbe individuare i vari problemi.
Chiede loro.
Nell'ambito di una possibile ricerca, diciamo, su cercare di provare questi comportamenti, cioè sia fattibile, cioè fattibile no, però possibile.
Cioè,
tipo non per.
Non ho capito.
Non ho capito. Non avete capito, no?
Cioè, provare se i media, identificare se i media l'influenza così.
No, hanno l'influenza, però. Una parte da un concetto generale e dopo con la virtualizzazione, per dire, e dopo fare delle domande per provare quello che non so se mi sa spiegare, però questo forse è un altro discorso più mio, non lo so, cioè nel senso che interessa a me quello,
ma dovrebbe interessare anche loro.
Cioè tu hai stato a un'intervista a gente e...
No, non è che se si potrebbe fare un discorso del genere, cioè tu parti dai nuovi media e comunque che creano delle determinate problematiche e tramite le interviste provare, comunque fare proprio una ricerca per provare queste cose qui.
Non so mica niente.
Non so se c'è.
Cioè, per misurare attraverso le interviste.
Misurare. Sì. Se...
Sapete niente? Lui ha posto un problema interessante. Come potremmo fare a misurare l'influenza dei media, giusto?
Sì, perché comunque stanno avendo sempre maggiore, cioè oramai fanno parte della nostra vita e comunque creano delle determinate.
Andiamo a prato a di base.
Stava tipo quella ricerca. Era collegata alla violenza, no? Infatti i white, grazie di non mi ricordo, che i bambini tendevano ad esempio a riprodurre comportamenti violenti se vedevano un film.
Bandura.
Vedendo un film violento c'era più probabilità che riprodessero i comportamenti. No. Vedendo un film erosibile, cioè un mix di cartoni e realtà di Coraggio e Rami, per esempio, la probabilità diminuiva se vedevano un cartone di produrre violenza, era ancora più bassa la probabilità. Cioè magari in quel senso loro hanno dimostrato in un certo senso che più.
Ma tramite domande, cioè proprio. Tramite domande che tu vai proprio verso tutta la popolazione, per dire popolazione proprio un campione, però tu parti da un concetto generale e dopo devi scendere al particolare con la domanda, cioè quello in teoria è la fase di ricerca.
Allora, hanno fatto delle domande che pratica, loro filmavano
loro proprio in modo diverso hanno agito.
Ecco. Comunque era l'impronta di sui media.
Sì.
Lo di Bandura qua.
Psicologia sociale, però non lo so. Psicologia sociale.
Però Bandura era non lo so.
Sì.
Di psicologia sociale non si può.
Sarebbe interessante qua, stavo a pensare come chiedi alle persone, capito, la virtualizzazione per dire se loro hanno, se fanno proprio questi comportamenti, ovviamente non rendendosene conto, privilegiando soprattutto una parte, dopo nella relazione con l'altro, e soprattutto provare che quei comportamenti sono determinati dai
comportamenti. Almeno meglio termine, nel senso dovresti sottoporre, fai un gruppo di 10 persone, un campione, lo monitori dai 5 anni ai 15, cioè tutto il processo non penso che si possa fare con
con una zona
vista secca, da cui estrarre i nuovi dati quantitativi, qualitativi, una cosa secca, capito, per fare tutto con le domande e basta.
Perché non devi, come ha detto lui prima, cioè non devi confondere la persona con la spiegazione, no? Se tu vai dalla persona e gli dici, senti, ma tu hai virtualizzato.
No, ma è ovvio che non lo puoi mettere così, quindi, non la puoi porre così la domanda.
Sì, sì, no, capito. Però cioè, se per esempio tu vai, devi fare uno studio, cioè devi andare a indagare l'utilizzo dei media, ma come lo fai? Cioè lo puoi fare sia o se con un'osservazione, lo puoi fare porendo delle domande.
Il fatto che comunque le persone sono uniche, non è che sta uno con l'altro. Pure lo stesso campione, cioè magari non c'è anche il campione, uno che non ha un retroterra, un background.
Questo del campione di persone ovviamente pure è ancora più.
Però devi fare. Cioè, come crei il campione? Fai la stratificazione, no? La fai, se è età, tutto quello che vuoi, che in questo caso potrebbe avere un'influenza, insomma neanche. L'età sì, sicuramente potrebbe avere un'influenza, però devi guardare anche i medium dominanti in cui si sono formati.
Però è un po' una generalizzazione, però dai 15 diciamo ai 25.
Non è che devi vedere dominante di la stratificazione sociale, dove sono nati, nord, sud, est, ovest, se sono in campagna, se non sono in campagna, se sono in città, capisci? Poi fai gli incroci e ti risulta che sostanzialmente, mediamente, una persona che comunque ha un livello culturale medio-basso, appartenente generalmente a una cultura orale, okay, che non ha utilizzato i media, o che utilizza per esempio i nuovi media, come può essere il telefonino, perché sì, per esempio c'è la gente che utilizza il telefonino, cioè, per esempio i nostri genitori, adesso non so i vostri, ma i miei genitori per esempio lo utilizzano in una maniera tipografica.
È ovvio. Però la maggior parte dei ragazzi soprattutto hanno
sono dei ragazzi, no? Anche se si trova qualche caso di qualche ragazzo che lo utilizza.
Già sulla stratificazione, cioè sul campione già ci sono problemi, dopo soprattutto comunque dovresti andare a provare una teoria, quella.
Sì, ma tanto c'è il margine d'errore. Sto dicendo che lui diceva come fai a provare una generalizzazione così, dicevo semplicemente uno fa una storia. Perché tu avevi proprio detto prima, non bisogna confondere la persona con la spiegazione. Se tu vai a porre delle domande dicendo lei ha virtualizzato, non credo che si ricavi molto. Mentre invece se uno fa uno studio facendo una stratificazione, facendo uno studio di tipo geografico anche.
No, ma scusate, qualunque ricerca sulla pubblicità fa lo stesso discorso qui. E qualunque ricerca sulla pubblicità, a misura in cui tu guardi l'impatto che un certo prodotto pubblicitario ha sull'audience, è automaticamente un discorso. No, le case non spenderebbero miliardi di dollari o di euro in pubblicità
per fare poi quell'algoritmo famoso che poi magari riproduce i comportamenti per i reati,
certo, che però quelle cose lì io ci credo poco, però ne ho letto ma non mi interessa molto, però è indubbio il fatto che qualunque analisi delle cose te dovresti saperlo un po',
sì,
sulle comunicazioni.
Fai prima la ricerca sul modello che hai puoi sviluppare in comunicazione per vedere se è recepito e se si rivedono in quel comportamento, sia qualitativa che quantitativa, poi dopo fai lo sport. Non so, lo sport di Montenegro è costruito a tavolino, ci vari passaggi. Quindi
so anche chi ha inventato.
È l'insorgenza del bisogno e poi la.
Franco Bonassi aveva inventato,
sì,
quello sì, della sinudine, stupore, colore, quello lì l'aveva inventato lui.
Buona. Quelli del, per esempio, quelli di tutte le pubblicità, degli strumenti da casa, lo scaldabagno, che faceva dei gesti conseguenze di test particolari che erano stati studiati e testati su dei campioni.
Oltre naturalmente a tutte le indagini sul corpo, sull'ascolto dei medi, eccetera. Cioè è uno dei settori, direi, più battuti in assoluto. Quindi. Volete fermarvi? Sono le 4? Abbiamo incrociato le 2:40. Se volete ci fermiamo. Va bene? Ho risposto alla domanda?
No, perché lei comunque mi ha fatto porre questa domanda quando Alzate aveva detto cioè che praticamente il primo morto di overdose c'era stato nel 70 e la televisione comunque a colori è nel 72, cioè
74.
74, comunque le due date
sono simili.
Venivano a coincidere, quindi
no, non coincidono, ma sono vicini.
Comunque c'è una stretta relazione anche sui consumi di sostanze stupefacenti.
Certo. Nel senso che, e questo attualmente va spiegata, diciamo la sinergia fra i due fattori è dovuta al fatto in sé che la droga ha ricevuto di fatto, se lo andiamo a vedere. La lotta alla droga e lo sviluppo della droga, bisogna dire che la lotta alla droga è stato un battage pubblicitario fiorentissimo rispetto alla droga, perché sì, la lotta alla droga, se tu guardi la quantità di denaro investito per la prevenzione e l'andamento in parallelo, l'andamento nella crescita del numero per consumatori, sono assolutamente è esaltato, per cui se uno facesse una semplice correlazione, quanto più hai lottato contro la droga, tanto più hai esito da battaggi pubblicitari. Questi sono gli effetti boomerang della comunicazione. Hai capito? Se tu parli
di prevenire,
invece di prevenire, come se tu l'avessi fatto
pubblicitato,
hai fatto un grosso battaggio pubblicitario.
Sì, come quando ti dicono, non so, un particolare tipo di delitto. Dopo comunichi per via TV o via internet, dopo vengono le imitazioni.
Certo, sono comunque conseguenze dell'informazione e della comunicazione, sono effetti boomerang della comunicazione, che però confermano il fatto che la comunicazione è una grossissima, ma molto, molto semplicemente tu pensi che fino a 40 anni fa i computer erano poco meno che una originalità, hai capito? Adesso chi è che può fare meno di un computer? Capito? Questo già ti fa capire come è cambiato lo strumento informatico, cioè il tipo di cambiamenti che ha avuto la popolazione in virtù dello strumento informatico. Oggi, hai capito? Per cui discorsi, quella è la vera influenza. Tanto è vero che tu oggi non potresti più fare a meno dei computer. È vero? Se vuoi andare in internet, se vuoi pagare un conto, se vuoi qualunque cosa, l'anagrafe, eccetera, se non c'hai il computer non si fa nulla.
L'altro giorno una cosa buffa che mi è capitato, ho chiamato una banca perché mi deve aiutare a dare un finanziamento a un cliente, no? Quella che mi doveva dare i soldi si è spostata in un'altra filiale. Mi era andato in blocco il computer, io ho chiesto il numero dell'altra filiale, perché sennò questa non la trovavo. Dico, scusate, non l'avrete scritto non l'avrete una grafica scritta. Non ha più niente scritto. Quindi non riuscivano a darmi il numero di un'altra filiale, una roba allucinante, perché era in blocco e si scende.
Normalissimo.
L'avrete scritto da qualche parte, no?
C'era davanti al salvato con nome, in anagrafe,
e praticamente non poteva fare niente perché dipendevano completamente
dal computer. È assolutamente così. Vabbè, altre cose?
Conosci la Apple come azienda?
Come?
La Apple, la Mila.
La Apple.
La Apple.
Ho detto qualcosa.
È il triplo?
No,
è
lui.
Apple. Cioè, cosa conosco dell'Apple?
No, perché cioè, analizzando cioè, facendo uno studio che stiamo facendo in università, cioè sostanzialmente, a mio avviso, una delle aziende comunque che lavora teoricamente al virtuale, ma che sta cercando di portare di nuovo sull'hardware il mercato, perché pone l'accento sulle caratteristiche empiriche piuttosto che quelle di velocità del software, dell'oggetto che è.
Ma senti che lì?
Pone l'accento sul design.
Sul design, sullo schermo, su quanto è bello, su quanto.
Ma quello è tutto virtuale, scusami.
Che alla fine non diventa concreto, perché se tu alla fine vai più piano con le stesse caratteristiche, hai una roba che ti costa il doppio di un'altra, non poni l'accento sul concreto ma solo sul virtuale. Perché se io con gli stessi soldi compro un Samsung, compro un Asus che va 3 volte di più.
Dipende, se uno ha un approccio estetico, no. Hai capito? Dipende che tipo di approccio ha. Un mucchio di persone prende l'Apple perché effettivamente c'ha un video che è molto bello. Ah, adesso ci sono anche altri che ce l'hanno. Oh, sempre molto bello.
Però la concorrenza è in termini di grafica.
Una cosa
concorrenziale in termini di grafica, cioè, solamente sì, tu lavori come un utilizzatore normale del computer, che è la media delle persone, un Apple ragioni solo in termini di estetica, perché un Word o una cosa così Apple non ha tutta questa qualità. In programmi di grafica sì.
Una volta
Windows esisteva per la maggiore, una questione di Linux, Ubuntu.
No, ma sta venendo fuori adesso, ovviamente più fuori.
Che sono gratis.
Ma a parte gratis, è anche perché un mucchio di gente appena può se lo compra, hai capito? Non gli interessa il gratis.
Sì, però Ubuntu che all'università qualche computer già, i virus è difficile prendere, però non è sviluppato perché ovviamente Windows ha fatto un lavoro.
Ubuntu mi rompe le balle, perché c'è Ubuntu lì.
Ma perché purtroppo siamo formati nella logica che Windows è l'unico sistema operativo che ci è stato insegnato. Se tu pensi esattamente a Ubuntu, in realtà è una cosa splendida, è 100 volte meglio, è di più facile che cosa che io, se so costruirmi un programma, c'è un giorno un attimo, io posso fare quello che mi pare.
Con Ubuntu?
Sì, io programmo io quello che voglio. Cioè, la cosa che mi serve io posso scriverlo, perché essendo free, io posso fare un programma io, metterlo sopra e metterlo a disposizione degli altri.
Secondo
la logica
Ubuntu è stato creato per cercare di ridare potere alle case hardware, perché lo stavano perdendo. Non è possibile.
Tutto è possibile.
No, nel senso che praticamente se tu rendi gratuito il virtuale, chi produce i case e le componenti se la giocano meglio. Perché se lo standard è virtuale, si standardizza il virtuale, però.
Certo che sì. Va bene, vediamo tra 5-10 minuti.
Ma che mi interessava perché mi stavo fatto.
Sì, sì. Chi è che manca?
Allora facciamo che finisco di rileggere la parte legale, vi mando la parte legale tramite Margherita, dove ci saranno la legge 155, quella ovviamente me l'ha detto con una spiegazione.
Aspetta, dillo tutti, scusate, attenzione sul discorso della medicina.
Allora, vi manderò tramite Margherita.
Tramite l'altro. No,
sì, tramite le mail AIST, la
legge 54 o 154?
154-2006.
Allora, dobbiamo distinguere cos'è la legge 54-2006, vuol dire che è la legge numero 54 fatta nel 2006, però nel codice civile si riferisce all'articolo 155, che poi diventa anche bistris, cioè, no, trister, scusate.
Sì, esatto.
E con la spiegazione e non, cioè, poi di seguito ci ho messo anche tutti gli articoli che Maglietta, e questa è una cosa secondo me fatta benissimo, che lui fa praticamente un non so come chiamarlo,
un riassunto qua,
un quadro, ecco, di tutti gli articoli che servono, li riporto esattamente come sono nel codice civile, si leggono facilmente, non sono difficili, non hanno bisogno di chissà che interpretazione, anzi, se ci sono alcuni che secondo voi hanno bisogno di interpretazione, me lo dite, così poi integro e vi rispedisco sia la spiegazione che la metto nel coso, perché sono praticamente articoli di codice civile, codice di procedura civile e codice penale. Perché voi dovete pensare che comunque nella mediazione nella mediazione familiare, essendo in campo sia diritti dei minori che problematiche di tipo anche, rapimenti, contro rapimenti, così, e tra l'altro forse andrebbe messa anche la convenzione dell'AIA, quella sulla internazionale, che invece però non c'è da nessuna parte.
Assolutamente sì, quella è comodissima.
E solo devo andare a prendere.
No,
lo chiederò a tutti,
perché magari si fece uno schema, io personalmente l'ho fatto male, lui metteva congiunto i tipi di affidamento, quei quattro tipi di affidamento, con accanto schematicamente potestà, che ci sono potestà, no?
C'è, allora, c'è è la prima parte.
Il libro c'è, e nelle dispense che lui ci ha dato, io vi ho inviato, c'è.
Tra l'altro io riprendo quello schema lì per avere il
noce
di cosa fare, è utilissimo. Il problema è che io l'ho riletto pensando, mettendomi nei panni di una persona che non si è letto bene la legge 155, quello specchietto serve a poco. Se dovessi studiare bene la legge e allora capite anche quello che ha scritto dopo. E anche gli articoli, perché lui comunque fa sempre, è uno che alla fine sa studiare dentro la legge, quindi ce ne sa parecchio. C'è anche semplicemente cosa vuol dire diritto disponibile, disponibile, c'è tutte queste base qua.
La potestà.
Cos'è la potestà? Esatto. Cioè, non si può dare per scontato, almeno non so se avete fatto degli esami di diritto civile o qualcosa. Ok. Ma poi dopo arriverà anche il compendio socioterapeuta.
A livello giuridico, quello che dobbiamo sapere per la medicina familiare è tutto questo praticamente, c'è pure qualcosa.
No, c'è la legge 155 e quella l'abbiamo messa da
parte. Okay.
Poi ci sono tutti gli articoli. Allora, per la legge 155 lui, non vi preoccupate, durante l'esame potrebbe chiedere, perché l'ho fatto anche l'altra volta, ma la Cassazione, scusate, cosa dice su sta cosa? Non andate in panico, perché l'altra volta è successo che qualcuno andava in panico. Ma lui non ci fa. L'importante è che sapete bene come funziona la legge, come gira, come la applichiamo. Lo fate vedere dicendo due o tre parole messe bene, perché non è che avete chissà quanto tempo durante l'esame. Se lui fa qualche domanda di questo tipo, non è che uno può sapere tutta la legislazione di Cassazione, lui la sa perché fa solo quello, ok? Cioè, ma neanche gli avvocati lo sanno, ve lo dico. Cioè. Quindi non andate nel panico, cioè, tergiversate, dite semplicemente no, non me la sono letta. Perché anche perché vi chiede la cosa dell'altro, cosa è uscito l'altro ieri? Cioè.
È chiaro, anche perché la precisione sulle leggi è interessante, però non è proprio il nostro mestiere. Il mestiere a livello di mediazione è un'altra cosa, ecco.
No.
Poi dopo faremo la lettura in base, adesso se riesco a finire, adesso mi sono dato un po' di cose, se riesco a finire il lavoro che sto facendo, che purtroppo sta è in riflusso, perché ho 100.000 storie, pippe di vari genere, eccetera, però lì metterò ad esempio una definizione di relazionalità, metterò tutta una serie di concetti nuovi che vi metteranno poi in condizioni di capire che cosa vuol dire mediare, ecco. Però questo riguarda la mediazione socioterapeutica, non quella dell'AIMF, nel senso che loro fanno la mediazione classica. Quindi le cose, questa lettura, questo quadro ve lo stampate in testa e via, ripeto, è la cosa più semplice della terra. Anche perché, ripeto, per noi, con i lavori, con gli interventi di socioterapia, cioè veramente da questo punto di vista sono cose abbastanza banali. Cioè, nel senso, la mediazione e il rapporto di mediazione in cui ci dovrebbe essere una persona che è equidistante è vero a patto che applichi gli strumenti della socioterapia. Cioè, nel senso, se voi non applicate un epoché che loro al momento non sanno neanche cosa sia, veramente è ridicolo. Perché, e questo tra l'altro ne abbiamo parlato anche venendo giù, che abbiamo fatto un discreto lavoro venendo giù. proprio perché mi è stato chiesto. Tra l'altro a Bologna abbiamo fatto anche questo incontro sulle manie, sulle fobie eccetera, che è venuto molto bene. Adesso se riusciamo a mettere giù qualcosa la mandiamo in giro, però il discorso era interessante. Perché? Perché nella parte successiva, che è quella che abbiamo visto proprio in macchina, nel momento in cui io devo o insegnare a superare una mania o io stesso gestire la mia mania, devo avere certi tipi di strumenti per sapere come fare. È chiaro, quindi è ancora più importante, adesso vi dico pian pianino, perché poi il discorso delle manie è un discorso che riguarda il contatto, proprio la teoria del contatto. Io ho un comportamento maniacale nel momento in cui gestisco in una certa maniera il rapporto o con le altre persone, o con l'esterno, con l'ambiente, eccetera. Ci siamo? Un esempio tipico, uno che si lava continuamente le mani, in questo caso abbiamo sia un comportamento rispetto all'esterno che un comportamento interno. Ci siamo? Capire cosa vuol dire è estremamente importante. Ecco, il lavoro che stiamo facendo adesso, le cose che stiamo portando, tra l'altro adesso vedremo i nuovi concetti, quando tirare fuori, di sicuro li tiriamo fuori l'anno prossimo, voi siete del secondo, no? Quindi di sicuro l'anno prossimo andremo dentro, quindi vediamo come fare, vediamo come riuscire a gestire la situazione in modo da, perché purtroppo andare avanti e indietro, adesso mi dispiace questo qui pro quo che c'è stato questa volta qui, io la volta scorsa avevo detto che ci sarebbe stato, l'avremmo fatto a Bologna, poi Fiorella, adesso mi spiace che non ci sia, mi ha detto che c'era il problema appunto dei ragazzi qui di Pescara, io ho spostato il discorso anche se l'avevano detto, ripeto, tra l'altro oggi ci doveva essere qui Teresa, purtroppo è stata impegnata e così sono venuto su io, era semplicemente perché avrò un mese di quelli da incubo, allora era per risparmiarmi un po' di fatica, ma come vedete il discorso è molto semplice, se c'è da farlo facciamo, ecco. Però sul terzo anno, che invece è tutto di socioterapia, quindi terzo anno vuol dire andare dentro a tutti questi concetti, cominciare a lavorare proprio sulla pratica, capire come si fa ad andare avanti, eccetera, lì il discorso della mediazione sarà già chiuso, voi dovrete fare l'esame e poi dopo lavoriamo tutto sulla socioterapia. Chiaro? Quindi non preoccupatevi, datevi il tempo di attendere gli ulteriori sviluppi. Tra l'altro spero quest'estate di finire questo benedetto lavoro, anche perché, ripeto, sto approfondendo veramente tanti temi, uno dei quali, tanto per farvi capire il tempo, adesso abbiamo gli indirizzi di tutti, manderemo il bradipo a tutti, perché
lo diamo a mano, lo diamo. Di qua lo diamo a mano.
Ah, va bene.
Cioè, li abbiamo un po' tirati.
No, è perché problemi di bilancio, insomma. Però
lo potete accattarci per tutti con contatto.
Ecco, sì, quindi lo vedrete, in particolare devo dire l'editoriale sta venendo molto bene, tra l'altro c'è anche, qui lo dico per chi ancora non sapesse, c'è anche un articolo del vostro
arcivescovo
Bruno Forte, che me l'ha mandato in un giorno e mezzo, io sono andato a parlare con lui il mercoledì, il venerdì mi ha mandato l'articolo. Interessante? Quello? Chieti Vasco, sì, Chieti Vasco, vero. Però Pescara è un vescovato, non è un arcivescovato. Sì, non è un arcivescovo. Io non so, non ho ancora capito bene la dinamica vescovo, però sembra che l'arcivescovo sia più importante del vescovo. Ve la passo come me l'hanno passata. Non ho la più pallida idea del perché. No, quello che mi ha dato la spiegazione più chiara, ho detto, ma è evidente, è un'arcidiocesi. Allora siamo posti. Io pensavo di Fiorello e sei a posto. No, Giovanna, siamo a posto per l'Aci.
Io me la spiego con comune, provincia, c'è tipo una cosa di questo tipo, regione.
Sì, però almeno capire il perché, però dopodiché ci rinuncio. Non sono rinunciato, va bene così. Lo do per scontato, è un miracolo.
Anche se poi se vai nei teatri.
Un atto di fede.
È vero o no? Miracolo. È un miracolo.
Più ampio.
Sì. Però vorrei capire l'articolazione. Vabbè, comunque, d'accordo. Però è interessante perché mia madre è anche un discreto articolo. E lì c'è, tra l'altro è bello perché prima, quando sono stato a parlare con lui, che abbiamo parlato per quasi tre quarti, cinquanta, non so, ma so che non finiva mai, mi ha anche chiesto cosa ne pensassi io, eccetera, e ho visto che alcune cose sono passate e le ha messe dentro. Quindi è una persona, adesso conterò di tornarci quando abbiamo finito il blasto. Ho finito l'editoriale, sto facendo Le Stelle di Rosette, che è una rilettura di chiave socioterapeutica degli scritti.
Hai detto Le Stelle di Rosette, era bella, avevi fame.
Ah no, di Rosetta. Avete fame? Perché abbiamo fame? Ci siamo?
Professore, ma l'anno prossimo, adesso non so se ci sarà un altro corso del primo anno, saremo tutti nel terzo, quindi, no?
Sì.
E qui, ma faremo sempre due giornate solo la domenica, come accade per il terzo anno? Cioè faremo sabato e domenica, per intenderci, come
dare... Il terzo anno?
Sì.
No, facciamo tre giorni, insomma.
Ah, sempre?
Sì, sì, sì.
La sera di chitarra, no, adesso... Forse non lo sai neanche tu, perché non ne abbiamo parlato. Con Casagiano, con i ragazzi a Casagiano volontari, avevamo pensato di far continuare, siccome il corso del volontariato, cui avete anche partecipato, ha preso piede, cioè comunque sì, ha avuto anche una sensibilizzazione abbastanza importante sul territorio, è stato chiesto che potesse essere utilizzato come servizio civile, come ore facenti parte del servizio civile. Quindi continuare con una volta al mese, comunque sia, una sorta di formazione continuativa, sempre venerdì sera, per occupare queste ore a servizio civile. In più i ragazzi avrebbero, ci sarebbe la possibilità, come idea, di fare una progettualità, fare dei laboratori per cercare di lavorare insieme sulla socioterapia, proprio di laboratori. Era venuta buttata l'acqua la bianca in
conto. È interessante saperlo.
No, infatti non ho avuto tempo di parlarne, però questa era stata un'opportunità, però
sì, sì,
questa la valuteremo, certo, questo sì. Comunque sia, se magari sarà, potrebbe essere comunque aperto a tutti.
Assolutamente, prima così. Della morte tu avvieni tutto, dopo che sarò morto...
Ma quindi l'anno prossimo facciamo venerdì, sabato e domenica, noi il terzo anno? Quindi tre giorni faremo.
Almeno due giorni di sicuro fissi. Non so perché alla domenica, o adesso diciamo, perché alcuni hanno trovato a ridire su fare la riunione a domenica piuttosto che a sabato. Vediamo come fare, ecco. Come sempre siamo aperti, siamo sempre noi e dobbiamo decidere noi, insomma. Io posso muovermi, adesso vedremo come conciliare il discorso eventualmente con Teresa, però... Ripeto, siccome ci sono un po' di sviluppo, c'è un po' di effervescenza creativa, vedremo come va le cose. Però i discorsi sono sempre quelli, siamo sempre noi, quindi vedremo come fare alla meglio. Perché è chiaro, anche venire giù per me non è un grosso problema, a meno che non si accumuli il solito grammo, che se uno è lì che c'ha l'acqua qui, il grammo fa andare sotto, Però nei limiti del possibile vedremo come fare. Siccome poi soprattutto il gruppo qui di Pescara...
Professore, posso dire una cosa in merito a questo, giusto, stiamo parlando? Non so se parlano noi tutti, comunque cioè per noi, se si fanno tutti a Bologna non è un problema. Non è il gruppo di Pescara che resta a Pescara.
Stavolta il fraintendimento è nato lì, perché io sono stato chiaro all'ultimo incontro.
Sì,
all'ultimo incontro ho detto.
L'avevate sentito tutti.
No, quando siamo andati noi siamo andati via, noi siamo andati via.
C'era la registrazione del venerdì, se volete.
Ma il venerdì noi siamo andati via prima.
No, mi ricordo che Fiorella è andata via prima con Gerardo e Teresa.
Loro tre sono andati prima.
Voi eravate,
noi eravamo qui.
Voi eravate prima, mi ricordo benissimo. Tra l'altro, io ho parlato con Carmen che doveva andare via e mi ha detto: guarda, l'importante è che non vi spostate a fine settimana perché ho scelto la comunione di mia figlia in base a come erano stati impostati i weekend. Quindi mi ricordo benissimo che c'eravate.
Io non ho sentito, non ho risentito la registrazione. Comunque, no, per dire.
No, ma si può sentire.
Ma io per me va bene. Cioè, se va a Bolzano, organizzo il Bolzano, non è un problema.
Vabbè, però facciamo il Friuli della cosa. Io scusami, invece mi basavo sempre proprio su di lei che ha dei problemi.
Cioè, perché... A parte il fatto che come te lavoro in diciamo un negozio, sì, 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 e quindi non è semplicissimo, però anche io come te ho una famiglia, quindi insomma.
No, ma erano dei motivi, capisci, per cui ho cambiato idea rispetto all'ultimo, ho cambiato. Se c'era questa esigenza, ho preferito farlo qui, però ad esempio.
Ma nel senso che uno poi si, sapendo delle date si organizza preventivamente.
Certo, però non a caso questa volta qui c'era quel go, come vedete l'abbiamo fatto qui. Ripeto, per me vuol dire un po' di
infatti, no. Anche se sono delle date consapevoli, c'è sempre imprevisto. Non è che...
Tanto è una volta al mese. Io quello che penso che non sia impossibile è una volta al mese. Ora è chiaro, come vedete, no, no, anche a Bologna.
Anche perché i biglietti, tra l'altro, si è presi in anticipo. Io ho guardato le offerte, si costano 9 euro.
9 euro.
Si è presi in anticipo per venire su, quindi non è tutta sta spesa.
No, infatti,
e tra l'altro, io adesso spezzo la lancia a favore anche per quelle persone che magari con una forma non trovano corretta, hanno espresso le loro ragioni. Ci sono state persone che il terzo livello, senza dire niente, se lo sono sorbite a Pescara quando gli era stato detto che era Bologna di partenza di iscrizione, non hanno detto bello, hanno frequentato. Quindi il discorso è anche che come anche per la mobilità, il raggiungimento dei luoghi da parte di tutte le persone dell'associazione, perché quello che sarà per voi il terzo livello per gli altri sarà approfondimento. È chiaro che è più comodo per tutti, per parecchi,
cioè, per quelli che vengono
dell'associazione
dal nord,
venire a Bologna, ma anche per esempio Franco stesso, che non viene dal nord ma viene da più giù, ma 20 km per arrivare a Pescara sono di meno, io ci metto molto meno a riprendere un aereo, arrivare a Bologna, essere lì e partecipare al corso. Quindi su questo era
attivo. Cioè,
siccome c'è stato anche un po' di gossip un pochettino, allora queste cose, scusatemi, noi adesso abbiamo il sito ufficiale, sta funzionando, mi sembra, o no? Sta funzionando, quindi facciamo le cose in una certa maniera e non in altre, in altre maniere.
Tra l'altro dico a tutti che anche se avete bisogno di informazioni non serve WhatsApp, ma basta contattare il sito direttamente e ci sono sul calendario dal giorno dopo dei verbali, sono era già stato posizionato dove era il corso, le date e gli orari, quindi era già stato modificato senza nessun tipo di problema. Avete presente nel calendario gli eventi dove c'è la mappa, si clicca lì sopra, se no dopo ve lo faccio vedere, e da lì in istantanea io ho cambiato e ho fatto vedere dove era il corso, in modo tale che chi dovesse organizzarsi, perché magari quelli del terzo livello lo sperano che era a Pescara invece se lo sono ritrovati a Bologna, l'ho messo in istantanea. Quindi grazie al cielo il nuovo medium è veloce, quindi se uno ha bisogno di un'informazione basta scrivere un'email, o se non trova l'informazione lo contattare direttamente, che nel giro del meno tempo possibile si tira.
No, questa è una cosa per dire che il senso è che siamo tutti dalla stessa parte, che siamo quelli
di Bologna, sono d'accordissimo. Siamo d'accordissimo. Tra l'altro adesso dovremo vedere.
Siamo tutti un gruppo unico.
Esattamente, bravissimo. Guarda. Sottoscrivo. Ecco, io preferirei, tra l'altro, WhatsApp è uno strumento un po' faticoso. Ecco. Vuol dire da origine a fraintendimento. Queste le cose ce le diciamo. Oh, scusate, un altro fatto. Il mio numero credo che l'abbiate tutti, quindi se c'è un dubbio, mi telefonate, io se non posso in quel momento lì, perché sto facendo lezione per altre cose, appena possibile chiamo. Quindi su queste cose qui vorrei che fossimo un po' più agili, siccome ho visto che c'è stato un po' di gossip.
No, appunto per evitare
siamo qua. Va bene, ci siamo. Posto? Domande? Se no vorrei partire io con un argomento di socioterapia, scusatemi. Perché a mio avviso questo è il punto un pochettino più importante. Mi sembra che uno dei temi importanti sia quello dell'identità. scusatemi, ma proprio quando è stato mercoledì ho avuto un incontro su un ragazzo, tra l'altro sembra che stiamo avendo un certo numero di successi anche con persone che hanno problemi psichiatrici oltre che di tossicodipendenza, no? Ho avuto un incontro in cui c'erano tre psichiatri, un assistente sociale e io, e il discorso interessante è che rispetto ad alcuni aspetti del fenomeno stesso della psichiatria, loro non riuscivano a dare una spiegazione, e invece io ho detto uno dei nostri concetti base, che è proprio quello di identità istantanea, e sembra che siano rimasti molto interessati, perché stiamo andando a mordere anche in discipline vicine. Allora, torniamo a zero. Che cos'è l'identità? Allora, chi è che mi dà una mano? Cos'è l'identità?
Un sistema di rappresentazione.
Ah, buono. Allora, è chiaro, con lei stiamo seguendo due, tre persone. Stiamo seguendo tre persone, mi sembra, no? Per cui sono concetti che uso normalmente, quindi lei, ecco, va bene. Qualcun altro? Che cosa vuol dire un sistema di rappresentazione? Datemi una mano.
Sistema di rappresentazione, ossia tutto, tutta una serie di rappresentazioni che il singolo possiede con cui agisce, quindi mi fa pensare a sé proprio all'organizzazione topologica della persona.
Dopo, però siamo ancora prima. Non ho capito. Datemi una mano, dai. Se no facciamo un giro, dico subito.
C'è un sistema di rappresentazioni che viene in mente, appunto, c'è una serie di rappresentazioni in merito a diverse argomenti, diverse cose da dire.
Non ho capito. Non ho capito. Ad esempio, cos'è il selfie?
Il selfie.
Come si chiama?
Sì, sì, giusto.
Ah, ecco. Perché c'è tu? Tutta silente?
Cioè, la selfie.
No. Chi l'ha detto?
Il
selfie.
Selfie.
Perché la? Perché il? E perché la?
C'è la foto a perché?
La?
No. La? No, dovrebbe essere un mattino, perché è l'autoscatto.
È proprio un lavoro l'inglese. Però siccome è italianizzata la selfie e la fotografia, la autofotografia.
Sì o no?
Secondo me si possono dire entrambi, perché se non parlo l'inglese.
Però scusatemi.
Però mi è intelligente.
Andiamo piano. Cos'è?
Non
è
intelligente
il selfie. Non è? Problemi di genere. Scusate, per uno che non sa cosa sia, me lo spiegate, cos'è?
Ah, che cos'è?
Eh? Non so, cos'è?
Pare, signora.
Pare.
Pare.
Tanto ne sta parlo, donna mia, che me ne sto.
Quando lo
fai?
Sì, cioè, l'autoscatto messo sui social network.
Non l'ho capito.
Allora, pare.
No, ma scusate, Pian, così si fa. Io vorrei farvi capire quanto io mi sono dovuto porre certi problemi, ma non è che nessuno che mi suggeriva. Infatti mi sono spaccato la testa proprio sul concetto di identità. Per fortuna a Bologna ci fu un convegno, a Roma ci fu un convegno molto bello proprio sull'identità come concetto sociologico. Quindi tirando via il concetto di identità dalla parte degli psicologi, perché per gli psicologi identità e personalità sono abbastanza sovrapponibili. Allora, per noi sono due concetti completamente diversi. Ci siamo? Quindi, identità, cos'è?
Identità
il selfie, cose o la selfie.
Scattare una fotografia a se stessi.
Non ho capito. Scusami, tu devi stare attenta, no? Perché l'autoscatto era un vecchio strumento delle vecchie macchine fotografiche meccaniche. Quindi tu vedevi che si metteva lì la cosa, si tirava giù una levetta, poi tutto correva, si metteva la riposa e tac, e scattava. Allora, provate a pensarci, che cos'è? Cosa vuol dire? Che non lo so. Spiegatemi.
Una risoluzione della propria immagine.
D'accordo, perché?
Un modo comunque per apparire in una determinata situazione anche.
Non è detto.
Molte volte uno si fa un selfie per dire
Io c'ero,
sono qui, guardatemi. Per
dire. Non lo capisco.
Non c'è lo specchio.
Ma è una cosa però che c'è da sempre, solo nell'ultimo. Negli ultimi mesi comunque ha preso questo nome proprio, ha preso più un risalto che è partito dall'America soprattutto.
Non l'ho capito.
C'è da sempre.
Ah, abbiamo copiato.
No, però ho persone che 6 mesi fa si facevano i selfie, però non sapevano che era un selfie, adesso invece ha proprio un nome.
E era contento,
è partita la
e godeva molto.
Sono uscite anche fuori varie tipologie di selfie, tipo il modo di mettersi in posa. È diviso in varie categorie.
Questo non lo sapevo.
Tipo, guardate, va benissimo così. Tipo,
non so, chi fa la faccia da ubriaco, chi fa, non so, la bocca culo di gallina. Cioè, ci sono diverse tipologie.
La bocca?
Culo di gallina.
Culo di gallina.
Quindi, beh, sono
termine tecnico.
No, perché sei più male.
Quindi?
Cioè, mi viene in mente che se uno adotta una di queste tecniche per farsi il selfie.
Ah, perché sono orfano?
Come?
Sono orfano, no?
Sono orfane.
Scusate, io sto cercando di farvi. Non era una battuta, adesso anche se lo poteva sembrare. Sto cercando di farvi capire che la cosa terribile è che noi spesso adottiamo delle storie e non sappiamo cosa sono. Adesso scusatemi. Il coso, però il discorso di fondo è questo. Io quando dico che non ho capito, sto cercando di far saltare fuori il fatto che noi usiamo delle parole, dei concetti, degli strumenti e non sappiamo cosa sono. Ad esempio, molto bene, magari se per domani cerchi di capire se c'è una casistica, va benissimo, perché il punto base è questo: cosa significa il fatto di fare la faccia a culo di gallina? Scusate, com'è? Una volta lo chiamavamo un chirino.
Ma infatti è così. Quelli che in macchina stanno un po' così.
Scusate un secondo. Non lo sto dicendo a caso. Cosa significa?
Che ha assunto un significato diverso. Cioè che una volta uno
è probabile che abbia assunto un significato diverso. Quindi? Cioè, non so se mi capite, noi dobbiamo, non possiamo lasciare niente di non visto e non spiegato o almeno tentato di spiegare, perché altrimenti ci ritroviamo in una situazione terrificante. Allora, intanto cominciamo a capire, non ha niente a che fare col vecchio autoscatto, scusatevi, ma proprio non c'entra nulla. Anche se uno poteva usare le macchine, spesso con l'autoscatto, è vero, forse pochi lo sanno, c'erano questi cose flessibili che ti permettevano, erano dei, come si chiama, gli scatti flessibili che ti permettevano di auto scattare anche da una minimo distanza senza dover fare le corse. Però cosa significa il selfie? Intanto che termini si usano?
Egoista.
Eh?
Termine.
No, self è quello più che altro, però self a se stesso.
Allora, scusatemi, ma non è casuale. Perché si usa il termine di selfie? Se non mi ricordo male.
Sì, sì.
Perché? Provate a pensarci.
Una volta a se stessi comunque. Voler raffigurare la propria identità e
No.
E farla apparire bene.
Quella è una, casomai è una conclusione, non è una premessa. Non so se mi capite. Scusate, cercate di non farvi ingannare.
Costruirsi un'immagine.
Va piano, va piano. Non è detto. Perché vorrei farvi capire che da questo punto di vista non scordiamoci certe cose. L'anno prossimo farete malattie mediali. Malattie mediali è un bocciato. Sei già stato bocciato. Scusatemi, purtroppo io capisco che Malattie mediali è un libro difficile, ve lo dico. Mi dispiace, io di solito non amo le cose che obbligano, però ci sono dei livelli di comunicazione che sono quello che sono e richiedono certe cose. Quindi non, se bisogna farsi un mazzo, ce lo si fa a punto e basta. Però sto proprio, cioè, intanto Malattie mediali vi dovrebbe far capire qualcosa. Il selfie che cos'è? Scusatemi, smettetela di. Io vorrei che veramente cominciasse ad usare. Preferisco che uno faccia un errore, due errori, cinque errori, piuttosto che niente. Perché se non si fanno degli errori, vuol dire che non si usano i concetti che sono, insomma, che sono a disposizione. È chiaro? Allora, cominciate a ragionare. Intanto, selfie, cosa vuol dire? Se ragiona, è chiaro che va a picchiare sul self. Va bene, cioè sul sé, ma cosa significa questo? Forza, provate.
Che c'è l'uomo al centro, cioè si vuole mettere se stessi al centro.
Non proprio.
Autoreferenza.
Aspetta, dopo, non so se mi capisci, se fosse autoreferenza non avrebbe avuto quella diffusione che ha avuto, no? Quindi
investimento sulla propria immagine?
No, scusatemi, no. Mettete via i pregiudizi o i giudizi pre. Allora usiamo, cos'è che se uno, se ognuno di voi fosse venuto da Marte in cui non c'è e vede uno che prende un telefonino e si fa la foto, cosa vuol dire questo?
Un'immagine, un testo?
No.
Carica
idonistica. No, state ragionando sempre all'interno. Significa una cosa molto diversa. Significa.
Un bene degli altri.
No, scusate. È il medium che sta prendendo potere. Questo è il punto. Non so se è chiaro, dovete cominciare a capire, uscite dagli schemi purtroppo del passato autoriferiti.
Quindi adesso banalmente, però per caso il fatto di fare così è la lettura del tirino con il nuovo medio?
No. Il fatto, sì, il fatto di fare
adesso, la lettura del tirino.
No, non è questo. Scusatemi, però imparate. Qui stiamo facendo un discorso metodologico, eh? Allora, avete messo tra parentesi le vostre conoscenze, quindi anche quel discorso lì è tra parentesi, non, per adesso lo, non vi interessa. Esaminate tutto come se veniste da Marte, va bene? Cosa vedete? Che ci sono degli esseri umani che giocano con un medium. Questo è il punto. Non so se è chiaro. Il punto è molto banale, molto semplice. Stiamo cominciando a vedere un medium che sta diventando, come potremmo dire, pervasivo, termine non a caso tecnico. C'è un medium che sta diventando pervasivo su tutti gli aspetti della nostra cultura, o se preferite ancora meglio, della nostra persona. Non so se è chiaro. Chiaro o no? Mi capite? Scusate, perché la cosa importante è questa. Io nel momento in cui uso un medium, un parallelo ci potrebbe essere con l'autoritratto a pittura, ci siamo? Con il libro autobiografico. Però da questo punto di vista il punto base è il medium che diventa pervasivo. Siamo arrivati al punto che le persone, rispetto, stiamo parlando di identità,
sì, sì.
Il punto importante è questo: il medium sta diventando sempre più pervasivo. È chiaro? Cioè io non racconto più me stesso nel diario, non mi racconto più in qualche ritratto, in qualche disegno, mi sto
raccontando
attraverso il nuovo medium. Capite? Perché dovete pensare che la cosa interessante, io sto cominciando a vedermi, ricordatevi, nelle culture orali non c'è lo specchio, comincia ad esserci nel periodo di transizione verso le culture moderne. Cioè il primo specchio, se non mi ricordo male, è del 1200, in cui qualcuno mette del metallo dietro a un coso. I romani avevano gli specchi? No, anche quelli ustori, come vengono chiamati, erano cose lucidate, metalli lucidati. Ci siamo? Questa è la cosa interessante. Metallo lucidato, ad esempio, per fare uno specchio untore, è uguale. Ci siamo? Allora, improvvisamente, più o meno improvvisamente, dopo il 1200, se non mi ricordo, andatevelo a vedere, tanto c'è su internet, dopo il 1200 nascono i primi specchi che sono vetro con dietro un'amalgama, i moderni, e arrivano verso il 1300, 1400, adesso non mi ricordo, scusatemi, delle volte...
Più o meno, sì, 1300.
Sì, dovrebbe essere quella cosa lì. Ci siamo. Dopo si mettono, c'è la prima amalgama con il cosa c'è nel vetro?
Mercurio.
È chiaro, il mercurio è un qualcosa di magico, non sanno bene, questo è un liquido che non è un liquido, è chiaro, pesa un'ira di Dio, è un qualcosa di strano nella cultura di una volta. Il mercurio si tira fuori dal monte all'Elba, l'isola d'Elba, che è la più grande e la prima da cui viene estratto il mercurio, che sappia io, e questo è conosciuto da sempre, ci siamo? Quindi la cosa interessante è questa: nell'epoca romana non ci sono gli specchi come li intendiamo noi oggi, ma ci sono i metalli lucidati o c'è l'acqua. Cosa significa l'acqua?
Immagine,
cioè, non ho capito.
Immagine
non è definita. Non ho capito. Cosa significa l'acqua? Qualcuno l'ha citato prima. Quindi cosa significa l'acqua? Cosa significa?
Rispecchiare se stessi.
Certo, quindi cosa significa? Nelle culture orali significa una cosa terribile, che sei tu.
Ah, sì.
No, prima ancora di essere peccato, i greci non avevano il concetto di peccato come noi.
Era non considerare la collettività.
No.
Guardare il suo.
Come muore, secondo
ci
una delle
due?
Affoga in che cosa? Scusatemi.
Nella
sua immagine, santa miseria. Non so se è chiaro, cominciate ad avere un po' l'entusiasmo di queste cose. La cosa interessante è questa: se tu ti rispecchi nella tua immagine, ci caschi dentro. Guardate che nel culto orale su questo è ferreo. Tant'è vero che non a caso i primi conquistadori stavano là con dei vetri, che per noi erano, ci facevano andare tutti i rimasugli delle aziende che fabbricavano vetro, andavano là e conquistavano le persone, perché nel momento in cui tu fai vedere a un indigeno che non si è mai visto, cioè io vedo lui ma non vedo me stesso finché non ho uno specchio, è chiaro il discorso? Ci siamo? Ma il nuovo specchio del dopo il 400 è la stampa. Il parlare di sé è un modo come un altro per rappresentarsi, ma in base al nuovo medium.
Cioè, non... Che racconto
grafico. Come?
Che
racconto autobiografico. Certo. Il suo lavoro del diario oppure del racconto autobiografico. Ci siamo? L'intimismo è un altro aspetto ancora. I viaggi di Gulliver non sono intimisti. È una grossissima metafora, non a caso lui prima nel mondo dei pigmei, poi nel mondo dei giganti, ci siamo, perché è l'uomo normale che da una parte si trova con i pigmei e dall'altra parte si trova con i giganti. Capite? Cioè, cominciate ad andare al di là, cominciate a capire che nel momento in cui il gigante è quello che sa tutto, tutti i libri, in teoria, se io avessi l'enciclopedia, se io avessi una libreria sufficientemente ampia, potrei sapere tutto lo scibile umano. Quello è il gigante, non so se mi capite. Ora è chiaro, le persone normali là non sa niente, però rispetto a chi è ancora analfabeta, quindi a partire dal cultura orale, è un gigante. Ci siamo, ecco perché lui si ritrova vincolato. Ci siamo. Questo è il punto importante, il nuovo medium. Allora, da una parte ci si rappresenta in un modo secondo il medium dell'oralità, dall'altra parte ci si rappresenta in un modo secondo il medium tipografico, oggi ci rappresentiamo secondo il medium neomediale. Ci siamo? È chiaro il discorso? Bisogna capire che non è semplicemente quello che sembra. Andiamo, WhatsApp è lo stesso discorso, nella misura in cui noi lo usiamo in un certo modo è deleterio. Forse usandolo in un modo diverso non lo è, però oggi non lo sappiamo, anche perché ha avuto una diffusione terribile, tant'è vero che noi spesso non siamo capaci di capire fino in fondo quello che facciamo. Ci siamo? Interessato o no? Capite il discorso? Quindi il selfie è fondamentale perché? Perché è il modo in cui noi ci rappresentiamo nel nuovo medium, non casualmente. Che non è vero, io lo so, personalmente non me ne può fregare di meno di farmi delle cose. È chiaro o no? Ricordatevi che la cosa interessante è questa: noi ci scopriamo in funzione del medium, nel rapporto con noi stessi, usiamo il medium. Il discorso che abbiamo fatto prima sulla sua domanda ha una ragione d'essere solo nella nostra cultura, nella nostra cultura non esiste. No, scusate, nella cultura tipografica. Ci siamo? Non ancora nella cultura dei nuovi media e di sicuro non nella cultura dell'oralità. Il discorso è che tutte le cose che mi hai chiesto non a caso sono e riguardano il passaggio da una cultura tipografica ad una neomediale. Però mentre qua non sappiamo, quella è una riflessione, questa qua, che riguarda la cultura tipografica ancora. Ci siamo? Ecco perché facevi fatica a tirarlo fuori. Ci siamo.
Però riguarda la cultura tipografica, però anche persone neurali possono essere vittima di questa virtualizzazione o no? Non ho capito.
Cioè, non so, chi è che gli risponde? Provate a rispondere.
O forse sono un ulteriore livello.
A lei, prova a rispondere.
Sì, comunque sì, possono essere vittima di questa virtualizzazione. Comunque c'è ancora il medium tipografico.
Comunque?
C'è ancora il medium tipografico.
Hai capito? Non siamo ancora nel trionfo dei nuovi media, siamo in una fase nella quale il vecchio medium è ancora importantissimo, però sta perdendo di importanza. Ecco la bellezza del selfie. Qual è? È che noi ci stiamo rappresentando in modo completamente diverso, che è a base orale, neo. Ci siamo? Per cui io ho la simultaneità, nel momento in cui mi riprendo. Poi mi metto in internet, sto facendo un'operazione curiosa, cioè non faccio più quell'operazione intimista che si ricordava lui del vecchio romanzo.
Anche perché è fondamentale il fatto della condivisione.
Cioè, certo. Se non lo condividi è stupido.
Non è un caso che la maggior parte dei selfie, poi se uno va a vedere, se li fanno i ragazzini, quelli molto piccoli, almeno, cioè, io ho abbastanza amici.
Assolutamente, perché?
La mia fascia di amici, l'età è alta, non è di... Però ho anche, per esempio, delle amicizie con o ragazzini piccoli di 15 anni,
assolutamente.
O anche di 10 anni.
Certo, assolutamente.
E quelli che fanno di più i selfie sono i più piccoli.
Certo. Dagli 8, 7, 8 ai 10 anni. Perché? Scusatemi, perché?
7, 8, 10 con, come diceva lei, le faccette.
No, adesso no, non più. Usano anche le faccette, ma usano il selfie proprio.
No, le faccette, dico che fanno anche loro,
quelle che diceva.
Ah, sì, 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 scusa, no, credo perché le faccine. Non le faccine, sì, sì, scusa. L'avevo assimilato alle faccine.
No. E invece le più grandi, più che altro.
Non è detto.
Usano più il corpo, diciamo, come.
Non è detto. Vai piano. Non è detto.
Rispetto al genere,
sì, non è vero, perché purtroppo non è
lei più grande che le tue femminile?
No, non c'entra
rispetto alla fascia d'età o
rispetto alla fascia d'età, ah. Sì. Non è vero, te lo dico perché di pochi
non è detto, però tendenzialmente mano a mano che si
anche lì tutto quello che vuoi, bisogna stare attenti, non è detto, però da questo punto di vista la cosa interessante anche qui spacca il discorso in due parti: un conto sono i contenuti e un conto è lo strumento. È chiaro? Quello che tu mi stai dicendo è interessante perché riguarda la curiosità verso il proprio corpo, il corpo dell'altro. Allora il fatto di fotografare il proprio membro, anche lì, il fatto di fotografarsi in certe pose eccetera, è un altro discorso. Ci siamo.
Comunque il selfie ha valore, ha senso se appunto condiviso con gli altri, se ha un rapporto di.
Scusami. Fermati anche qui. Gira il discorso. Non è vero quello che tu hai detto, però se lo giri diventa vero.
Cioè, se io mi faccio un selfie e
tu sì,
per me,
i bambini no. No? Tu sì, ma i bambini no. Non è così. È la condivisione che ha creato i selfie. Non l'opposto.
Sì, quello.
No, ma sto cercando di capire come spesso esprimere una cosa può portarti in un vicolo cieco oppure no. È l'opposto. È la condivisione, cioè i nuovi media hanno come radice la neuralità, cioè hai capito? Nelle culture orali far vedere i sederi per prendere uno in giro era normalissimo. Il corpo non ha lo stesso significato che ha per noi. San Francesco, ne dico una per tutti, si spoglia in chiesa. Se oggi uno si spoglia in chiesa lo portano a neuro. Non so se è chiaro. Allora il corpo non aveva il significato che ha per noi oggi, cioè di per sé è il peccato che è sporco, non il corpo. Non so se è chiaro, ed è molto importante.
Bella questa frase.
Certo.
Il peccato che è sporco e non il corpo.
Ma a me mi mette per esempio che ne so, in una cultura antica di un paese, di un villaggio, la gente si raccontava le cose oppure si facevano i paragoni a vicenda raccontandosi, andandosi a incontrare. Mi viene esempio a Natale, se uno andava l'8 dicembre su Facebook a Natale, ci sono gli alberi di Natale di tutte le case d'Italia e del mondo, perché ognuno ci metteva quello che aveva fatto a casa sua. E ogni ricorrenza ognuno fa. E una volta uno se lo raccontava in piazza e adesso invece fai la foto che non è proprio il selfie della persona, però è il
corpo. Ma sono d'accordo, è il villaggio globale. Scusami, adesso noi spesso abusiamo di questo termine, è il villaggio globale. Sui media, sui nuovi media c'è il villaggio globale. E questo è molto interessante. Ci siamo. Proprio perché la cosa interessante, ad esempio, in questo editoriale che sto facendo, ricordo una bellissima frase di Jürgen Habermas che dice non a caso che il primo villaggio globale è quello dei fedeli. La religione è la prima che tira fuori il concetto del villaggio dei fedeli. Hai capito? Ed è un concetto bellissimo questo. Non è mio, mi dispiace, ma non è mio. Però è molto bello. Habermas, ripeto, ha fatto questo ultimo testo che è molto interessante. Ci siamo. Questa è la cosa. Non so se mi capite. Cioè, il fatto importante. Bisognerebbe che ognuno di noi uscisse dal. Come posso dirvi? Dal ristretto di se stessi per incominciare a spaziare sul fuori. dopo ci possiamo tirare fuori quello che noi pensiamo, i nostri pregiudizi o giudizi previ, possiamo fare, non è questo il problema, dopo, non prima. Come vedete, senza tirare fuori niente, abbiamo tirato fuori una serie di concetti che mi sembra che siano interessanti, importanti. È chiaro? Ci siamo? Va bene?
Non capisco ancora il collegamento con l'identità, ma mi avvengo.
Chi l'ha detto? Qual c'è l'identità? Qual c'è l'identità? Qual c'è l'identità? Beh,
è una rappresentazione comunque di se stessi, l'identità è un modo per, cioè l'identità è comunque una rappresentazione più generale di
stesso difetto
dei
suo, giralo il discorso, scusatemi, imparate a non, quando vi viene in testa un'idea giratela sempre, se la girate cominciate ad esplorare se può essere vero oppure no, gira il discorso.
Allora aspetta, io ho detto,
prova.
L'identità è un modo di rappresentarsi, rappresentare se stessi. Quindi ci si rappresenta con l'identità.
Sì, mi rappresento.
Come è girato?
Io utilizzo un medium di questo tipo.
Un mio medium?
Quindi la mia identità è legata
a un medium.
A questo medium.
Sì, lo so, quindi? Gira il discorso che ha fatto lui.
Della no. Rappresentazione. Del discorso che ha fatto
lui. Non ho capito. Che discorso ha fatto lui?
Lui aveva detto l'identità è una rappresentazione di se stessi.
Chi l'ha detto?
Qualcuno.
C'hanno le voci, eh?
Un'entità.
C'abbiamo le voci.
Un'entità che parla di.
Giratelo quel discorso. Non ha detto una cosa sbagliata, intendiamoci, però sto cercando di farvi capire che se tu non hai,
quindi la rappresentazione di te stesso che porta l'identità,
tanto già così ci sta vicino, quando dico di girarlo intendo questa cosa qui, quindi cosa vuol dire?
Vuol dire che creando quel modo di rappresentarmi lo porto a formare la mia identità partendo da quel modo di rappresentare.
Non ho capito bene.
Rappresentare
mi maltratto, eh?
No, se io mi rappresento in un modo.
Chi l'ha detto?
Però è un sistema di rappresentazioni, quindi. Allora prima la definizione presa da qua da sistema che praticamente è una forma totale organizzativa che sia interna che esterna, sistema qua lo leggo.
Sì.
Sia interna.
Neanche
sistema di rappresentazioni, proprio sistema. Sistema, non sistema di rappresentazioni.
Si è diventato nel tempo dotato di una propria organizzazione.
No, quelle cose che ho scritto verranno rigirate contro di me. Andate. Scusate, è curiosissimo, non so vedo chi è
scritto, un certo
non lo conosco.
No, perché prima capire che cosa è un sistema.
Quindi un insieme di modi di rappresentarmi.
Vi do un indizio. Vi do un indizio. Visto che legge lì, cos'è la storia della piramide? C'è una piramide?
Girata.
Avevo previsto.
Come i diamanti. Come i diamanti.
Diamanti, cos'è tra diamanti?
In funzione del metodo di riferimento cambia anche il concetto di identità.
È più semplice così?
Sì.
Allora, in funzione della piramide della comunicazione, è lì che noi avremo tanti tipi di modo di rappresentarci quanti sono i media. Interessante? Interessante o no? Chiaro il discorso? Allora cominciamo a capire se è un sistema di rappresentazioni, sarà funzione terapia rara. Voi capite che se all'inizio fossi senza nessun medium, senza neanche il linguaggio, avessi solo dei suoni culturali, lì avrò un tipo di identità, come posso chiamarlo, molto primitivo. Ce l'hai sicuramente, anche questo è una delle cose che c'è nel testo, cioè qualunque organismo vivente comunque ha una sua identità, non so se è chiaro, anche l'ombrico che tu metti dentro la scatolina per andare a pescare, se lasci la scatolina aperta,
l'ombrico lo sa di avere un'identità?
Assolutamente sì, perché da questo punto di vista, tra l'altro l'ombrico è un caso particolare, se tu tagli l'ombrico a metà nascono due. Allora, identità doppia, dov'è?
Identità multiple, però la taglio proprio verticalmente.
Verticalmente c'ha due mezze identità. L'unica cosa che uno può sperare di non essere un ombrico e di non incontrare una sadica. È chiaro? Tu pensate a un fatto, se tu incontri una tigre, ce l'ha la sua identità la tigre? Io no. Ma sotto se ce l'hai, è anche una certa rappresentazione di te, per lui te sei una bistecca, hai capito? Per la tigre, per lei, tu sei una bistecca che cammina e che scappa, va bene, per cui la tigre...
Ieri un centro dove ci sono 20 leoni, un tizio che raccontava e diceva proprio che l'errore che fanno tutti gli addestratori è voler loro imporre, ha detto che invece io cerco di capire quando è il momento per... andargli vicino, non rischio di fare l'errore di farmi mangiare.
Certo. Il leone o la beva non parla, ma c'ha una chiara rappresentazione, non è vero, dell'altro sì, ma non di sé. Sapete che i psicologi sono molto cattivi delle volte, sapete cosa hanno fatto? Hanno estetizzato la zampa di un leone e il leone se l'è mangiata.
No.
Sì. Perché? Perché per il leone una zampa che non sente più è un problema. Tant'è vero che se il leone si spezza una zampa, la stacca a morsi proprio perché deve comunque cercare di cavarsela. Perché scusa, te non ti mangi le pedicine?
Sì.
Ma bianco, quelli di latino, leone si mangia. Oh no, chi è che si mangia le pedicine?
Ma non mi sta con
il dito. Non è detto. Io ho avuto dei ragazzi che con la carne viva, hai capito? Non è detto. Soprattutto sul pollice, ve lo dico solo perché io ho visto dei pollici, c'era il brezzo, col qui veramente scarnificato.
Ma quello anche succhiato.
Anche
quando i bimbi lo continuano a succhiare oltre una certa età si distruggono il pollice.
Sì, però in quel caso più è più la pelle che marcisce, è leggermente diverso il discorso, sono proprio gli onicofagi, no? Sapete sono gli onicofagi? Va bene? Davvero? Tu sai?
Per anni sono stato onicofago.
Per anni?
Sono mangiato fino a un anno fa.
Certo. Allora che cos'è l'onicofagia? È onico e l'osso. È l'osso. L'unghia è cornea.
Ah,
ok. Sì, sì, è. Però è mangia le unghie, ecco, insomma. Sì, certo. Osso, scusate, è corno, non è osso. Due cose diverse, uno è epitelio e l'altro invece è un sistema di sostentamento. Ci siamo? È chiaro, cominciate a capire cos'è l'identità. Guardate che è fondamentale. Allora, io quando ragiono sull'identità, ragiono, come vedete, non so ancora niente, non sto ancora parlando di nessuno, però so già che ho la piramide inversa della comunicazione. Ci siamo? Ci siamo? Ho che cosa? Un concetto di identità come sistema di rappresentazioni legato ai vari strati della cosa. Ci siamo? Ci siamo? Allora, a questo punto cos'è l'identità? L'abbiamo visto prima. Io posso avere quindi tante identità. Perché è un sistema di rappresentazioni. Cosa vuol dire, scusatemi, cosa vuol dire un sistema di rappresentazioni? Tanto il sistema, quello che c'era, la definizione, se ricordava lui, di sistema qual è?
Forma totale organizzativa.
Forma organizzativa.
Totale.
Sì.
Che comprende sia l'esterno che il virtuale.
Non ho capito.
È che questa organizzazione strutturata in modo sistematico prende le proprie risorse sia dall'interno, cioè sia dall'esterno, ma che sono anche autoprodotte le rappresentazioni, cioè sia a livello virtuale.
Non ho capito. Scusate, provate a ragionare, no? Allora, io ho un mio sistema organizzato, non è detto che sia logico, organizzato in rappresentazione. Ci siamo? Cosa vuol dire sia esterno che interno? Vuol dire niente. È sempre interno. Se è un sistema di rappresentazioni, sempre il mio sistema di rappresentazioni. Nel quale però è compresente, sono compresenti che cosa? Le rappresentazioni dell'esterno e quelle dell'interno. Se no non è più un sistema di rappresentazioni. È chiaro? Scusatemi se prendo lei a pretesto. In questo momento lei, in qualunque mamma, scusatemi, il bambino è interno o esterno? È interno. Ci siamo? È una parte tua, di te stesso, che ti manda dei messaggi. Ci siamo? Molto chiari, tra l'altro. È chiaro o no? Quindi io devo sempre capire che anche quando io guardo, che so io, quella ragazza lì, io la traduco e diventa una mia immagine interna. Scusate, una mia rappresentazione interna. È un'immagine che io carico. Mi piace quella foto lì?
No.
Eh?
No.
Sì o no?
No, no.
No. Sì o no?
No, sì.
Sì o no?
Sì, sì.
Sì, sì. È chiaro? Capite che per ognuno, per il no, avrà un certo tipo di valenza interna, quindi una rappresentazione negativa, per chi dice sì, è una rappresentazione positiva, ma non è più, non stiamo più parlando di quel quadro, ma stiamo parlando della rappresentazione che noi abbiamo di quel quadro. Voi pensate adesso a tutta la grande discussione che c'è sulla messa in dubbio, sulle foto di Cartier-Bresson, di cosa, si chiama che l'altro di quel miliziano della guerra di liberazione spagnola che muore, che sembra che sia stata un'interpretazione di uno. Sono tutte bellissime, però a me che sia vero, che sia stata organizzata, non me ne può fregare di meno. Nel senso che dal mio punto di vista potrà fregarmi nella valutazione che do di Cartier-Bresson, no, come si chiamava? Sì, è un altro grande fotografo. Però il discorso che a me interessa è la foto, non mi interessa. Certo, può avere una certa valenza, posso avere, dire che lì è un truccatore piuttosto che no. Tutte le foto sono artefatte, ricordatevi, tutte, non esistono foto che non siano artefatte. Perché comunque è il mio sguardo quello che cattura la foto. Dopo ho una macchina che me lo rende permanente, però sono io che ho fatto la foto. Scusatemi, se metti una macchina con autoscatto lì che scatta delle foto, saltano fuori delle cose ignobili. Bene, non è chiaro.
Il sistema di rappresentazione che influenza giudizio esterno, cioè comunque che influenza tutto, cioè non voleva dire questo, in base al tuo sistema, no, in base al tuo sistema di rappresentazioni la foto ti piace o no?
No.
Credere che sia no. Vera?
Ma no. No, Avete capito quello che ha detto lui? Ripeti.
Che in base al suo al sistema di rappresentazioni della persona, la foto...
Quale persona?
Il singolo comunque, la persona presa in... cioè allora, stavamo facendo l'esempio della foto.
Quella
foto là. Quella foto a me piace perché in base alle mie rappresentazioni gli do una valutazione positiva.
Da che parte stai parlando? Dalla parte del fotografo che l'ha fatta o dalla tua?
Dalla mia.
Allora, devi stare molto attento. Scusatemi. Seguite. Bisogna stare molto attenti. Perché il discorso che tu hai fatto, la seconda parte, può anche essere giusta. Ma io devo partire da quello che la persona ci ha messo lì dentro. Perché la persona che ha fatto quella foto, per lui è una rappresentazione, ci siamo, quindi ha gestito la macchina foto in base alla sua rappresentazione interna. Io posso essere in accordo con la sua rappresentazione oppure no, ma non c'entra più la foto in sé. La foto in sé è lo strumento mediale che mi permette di leggere quello che il fotografo ha fatto, certo, ma allora capite l'importanza del selfie. Nel momento che io riprendo me stesso, non è chiaro? Sì o no?
Cioè che si trascende dall'oggetto che è rappresentato per poi essere un confronto.
Si trascende dall'oggetto? Se rappresento me stesso, come faccio a trascendere dall'oggetto?
Però la valutazione non è dopo tra la R che tu hai di te stesso e la rappresentazione che l'altro vede, e quello è l'oggetto.
È così?
No, l'oggetto non può essere messo da parte, effettivamente no.
Hai capito? Poi devi pensare a un fatto, che questo vale se tu hai una cultura tipografica e la usi in base alla cultura tipografica. Allora quello che tu hai detto è vero. Ma il ragazzino, caso che dovrò andare, con cui dovrò andare a parlare, che dalla mattina in cui si alza si fa tutti i selfie e li manda a tutti gli amichetti, WhatsApp, cosa fa? Sono qui, sono appena uscito dal bagno, sto vestendomi, eccetera. Sto cercando di farti capire che in questo caso è il medium che ricostruisce la rappresentazione, non è più lui che costruisce la rappresentazione. Non so se mi capite. La fotografia, quando nasce, a fine 800, diventa una forma d'arte. Molti, diciamo, non esageriamo, ma molti pittori passano alla fotografia. Perché? Perché è un modo di rappresentare quello che loro pensano, ad esempio, rispetto alla Torre Eiffel. Ho presente una serie di foto, un servizio sulla Torre Eiffel bellissimo dell'Ottocento, di fine Ottocento. È bellissimo perché? Perché tu vedi la lettura che della Torre Eiffel fa il pittore che è diventato fotografo. Lui invece di dipingerla prende la macchina foto e lo fa, cioè è lui che sta dando un significato perché usa la macchina foto in base al vecchio medium. Il ragazzino che si riprende, magari prende i suoi organi genitali, o la ragazzina che fa la posa provocante e la manda in giro, in questo caso loro, come posso dirti, sono vittime del medium, perché hanno visto decine magari di cose porno, per cui se gli uomini sbavano dietro le cose porno, perché non dovrebbero farlo anche loro? È un giudizio sul tuo corpo quello che ti stai facendo. Il selfie è terribile da questo punto di vista, perché diventa il giudizio mediale sul tuo corpo. Dopodiché tu funzioni solo sul giudizio mediale. Quello che sta succedendo sulla nuova camorra, la nuova camorra ragiona così, sono tutti i ragazzini che nascono in un certo modo, usano i nuovi media e li applicano in base a quello che hanno visto nei vari filmetti, eccetera, filmetti e così via. Non so se è chiaro. Non è chiaro. Guardate che non è facile, lo capisco benissimo. Dai.
Nel senso, cioè,
Non ho capito. Sì, i nuovi ragazzi della camorra, infatti per loro ammazzare uno, non ammazzarlo è la stessa cosa, che loro sono abituati sui giochini ad ammazzare quante più persone ammazzi, tanti più punti fai, che gli frega loro. E la cosa curiosa è questa, che ci sono appunto di questi ragazzetti così, che se ci sbucciano un dito cominciano, si sbattono, ah, sto malissimo, sono morto, dai! Sei sgraffiato un dito. Non so se è chiaro. Non è chiaro. Mi vedo perplesso, interessante, si vuol dire che almeno. Cos'è che non è chiaro?
Cioè devo capirla. Il giudizio mediale sul tuo corpo, cioè, hai detto che lo selfie è il giudizio mediale sul tuo corpo.
Ho detto questo?
No.
Provo.
Stava facendo l'esempio della ragazzina che si fa il selfie sulla posa provocante e quindi lo fa in funzione del fatto che magari ha visto svariati film nei quali il corpo della donna appunto era oggetto di
un certo tipo di rappresentazione. Sì.
E quindi in quel caso appunto.
In quel caso il selfie diventa giudizio mediale sul tuo corpo.
No, è il modo di rappresentare la rappresentazione che è di te stesso.
Quindi vai avanti.
Quindi puoi capire.
Vai avanti con quello che hai detto. Quindi è un giudizio mediato, sì. Hai capito? Che diventa rappresentazione di sé. Sì. So se è chiaro.
Sì, sì, sì.
Cioè non è più. Non sono più io che mi rappresento, ma è il medium che mi rappresenta. Guardate che è fondamentale questo senso.
Non costruisco più la mia rappresentazione in funzione
di me stesso.
Del medium.
No, è l'opposto. Allora costruisco.
Dal medium costruisco la mia rappresentazione.
Esattamente.
E non da,
e non da un medium precedente prima. Cioè, uno di noi quando fa una foto. Se tu ti fai selfie, 10 selfie. E qua appena ti sei alzato.
Costruisce la mia rappresentazione. Mentre prima io costruivo la mia rappresentazione in funzione. In base
io costruivo, in base alla mia rappresentazione, costruivo il medium, la foto, ci sei.
Che retroagiva però.
Anche il regista allora costruisce.
Ah, sicuro. Però il regista.
E poi chi lo guarda.
Ma il regista. Non ho capito che regista stai parlando.
Dico, in generale.
No, ma scusatemi. No, ma sto dicendo tutti una cosa molto importante. E cioè.
Lo stesso discorso del fotografo.
Sì.
Però.
Certo, però ha ragione, il regista c'è anche nella cultura orale. Quello che organizzava Sofocle, quando mettevano in una tragedia in atto, era lo stesso sul medium orale. Infatti il teatro ha un'importanza enorme nella Grecia o nella Roma. Il teatro non è uno strumento politico, poche storie. Tu fai politica nel momento in cui metti un'opera teatrale, questa è la cosa importante. Oggi fai politica nella misura in cui metti. Usi il selfie per rappresentarti, è chiaro? Infatti i discorsi è vero o no? Cioè, basta vedere Grillo, no? Grillo non è. Lui dice boiate è l'opposto contemporaneamente in tutti. È contemporaneo, tant'è che i ragazzetti ci cascano. C'è anche un tuo figlio tra poco, credo.
C'è. Ci sono già dei.
Sì, non dubbi. Beh, sono figli della loro epoca, capito? Cioè noi dobbiamo smettere da questo punto di vista.
Quindi prima quando abbiamo detto che sono soprattutto i ragazzini, i bambini quasi anche, no?
Quasi, sì.
E perché loro sono completamente immersi nel nuovo medio, nei nuovi media.
Però in realtà non lo sanno ancora gestire, ce lo utilizzano così.
No, però non è detto, perché da questo punto di vista forse se lo stanno costruendo, non lo sappiamo. Cioè io qua, perché vado cauto? Perché non abbiamo ancora strumenti per definire nuovi uomini.
Cioè, può darsi,
Certo, loro sono ancora figli del medium tipografico quando vanno a scuola, Silvia, non è detto. Se hanno dei genitori di un certo tipo, sono ancora all'interno del medium tipografico. Però stanno passando.
Sì, tanto che adesso un sacco di problemi si hanno proprio sull'italiano.
Assolutamente.
Cioè,
sì.
Non riescono, la grammatica è diventato grosso.
No, ma è un corpo vivo, siamo noi che ci siamo dati delle regole in passato che forse adesso non funzionano più. Cioè bisogna stare molto attenti, il congiuntivo è sparito, che è, è un'indicazione dell'inglese, capito? Discorsi che da questo punto di vista sono ancora all'interno di una cultura orale. Non dobbiamo scordarci che l'Inghilterra come cultura è orale. La common law, sì, certo, la tradizione come, che addirittura diventa diritto, eccetera. Cioè il precedente è quello che fa diritto nella cosa, proprio perché l'Inghilterra è ancora fondamentalmente orale, pur essendo passata nel medium tipografico molto precocemente. Ci siamo? È chiaro? Però l'organizzazione è ancora a stampo orale, soprattutto quella del diritto, della Camera dei Comuni, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo?
Volevo chiedere come si fa a contrastare proprio o a convivere, non lo so, con gli effetti poi negativi di questi neomedia, perché la cosa che mi sta capitando ultimamente, avendo quattro ragazzi tutti di età diverse, il ragazzino di 13 anni e quell'altra di 16 anni mi hanno detto di avere amici della stessa età che praticamente si tagliano. E sembra che sta diventando una moda questa. I miei figli ovviamente quando me l'hanno detto hanno detto mamma mia si taglia, ma perché? Però sono coetanei, quindi
fratelli d'Italia.
È vero, è una moda.
E questa cosa è.
C'è una spiegazione. Adesso sto seguendo una mamma purtroppo che divisa dal marito con scontri terribili ha scoperto appunto che la figlia si è tagliata. Perché? Ma vi interessa sto argomento o no?
Sì. Vabbè, secondo le scienze di psicopatologia il fatto dell'autolesionismo in età adolescenziale è l'uso del proprio corpo per manifestare un disagio.
Questa è una grossa, non dico cavolata, però è una definizione che purtroppo non funziona con questi ragazzi. Cioè il discorso di fondo, se tu ti tagli per moda, è una stupidaggine quella, non so se mi capisci. Insomma, non a caso, adesso questo oggi magari esula un po' dal discorso, però possiamo farlo, vediamo casomai domani di affrontarlo. Perché la cosa importante è questa, noi facciamo una fatica terribile a capire i fenomeni perché abbiamo i nostri schemi. Ad esempio, se è una manifestazione di psicopatologia, tu capisci che il discorso diventa terribile. Hai capito? Perché allora non vuol dire niente. Cioè è quello che cerco quando ragiono su delle cose qui con i miei colleghi, capito? Cerco di spiegare che se c'è uno che si taglia, può anche darsi. Ma se è una moda non funziona più perché sono tutti psicopatici, può essere, capito? Però non ha senso il discorso. Capisci? Cos'è? Sì, sì. Sì, ma non mi chiedo.
La mamma di una ragazzina che è andata.
Ah, sì, sì. Sì, ma questi qui non sono neanche molto seri. Cioè.
E dove stanno? Sopra o giù?
Questo è sulle braccia.
Scusatemi, la pancia, ad esempio, questa ragazzina qui si taglia la pancia. Bisogna stare attenti su queste cose qui. Adesso questo qui lo vedremo. Me lo ricordo, va bene. Proprio perché il discorso di fondo è importante, è quello di, che insomma lo affrontiamo domattina, adesso vediamo un pochettino. Però la cosa importante è questa, smetterla da questo punto di vista, di usare sempre i nostri schemi. Ad esempio, il DSM-5 che è il manuale diagnostico statistico della psicologia, sì. È terribile, perché dal primo che aveva 100 tipi di disagio, adesso siamo ad un numero di 500, una cosa terribile, cioè stiamo patologizzando tutto. Non è così, soprattutto nel momento e nella misura in cui c'è un fenomeno che non è più un fenomeno isolato, non è più un fenomeno del singolo, ma diventa un fenomeno di massa, non ha senso, hai capito? O viceversa, dobbiamo porci il problema da questo punto di vista del che è interessante, perché l'ha posto Freud fin dall'inizio, hai capito? Del disagio culturale è un'altra cosa. Io quando chiedo di non invadere settori particolari, intendo che se una persona vuol dire qualcosa devi studiarla, dopo lo può dire, per carità, però hai un'intuizione, bene, dimostrala, altrimenti, hai capito? E questa è la cosa buffa, perché improvvisamente o più o meno improvvisamente l'umanità si taglia, è chiaro? Perché da questo punto di vista sta raggiungendo il fenomeno una diffusione che è pazzesca. Una cosa molto banale, il fatto del bere. Il bere, c'è questa competizione per cui tu devi bere fino a diventare entrare in coma etilico. Non so se mi capite. Coma etilico.
Adesso c'è questa nuova moda di sì. Mettersi la vodka direttamente nell'occhio.
Sì, sì, certo.
Sballarsi sì, sì. Completamente la vodka.
Nell'occhio. Certo.
Sì, sì,
che c'ha il nome, non mi hanno dato il nome.
Sì, adesso
sì,
non
è. Sì, la frase di farsi cristello.
Cosa succede?
Anche cristello.
Perché rimani vigile per un periodo, ma l'acqua è in stato depresso.
Sì, sì. Diventi subito ubriaco, bypassi anche proprio la fascia.
Lo stomaco, bypassi. Cioè entra direttamente in circolo ed entra direttamente.
Analogamente all'intestino che assorbe in immediato.
C'è il clistere.
Fai il clistere di alcol, l'intestino assorbe immediatamente e ti manda fuori. Quindi il corpo è in stato depresso, si appella ancora no e quindi è questo nuovo stato.
Ma dall'occhio poi che quantità ne mettono?
Ah, non c'entra niente, basta la quantità.
No, bastano delle gocce.
Bastano delle gocce e già.
Di solito usano il tappino della stessa bottiglia.
Esattamente. Ah, è per quello che dico che stiamo veramente. Posso dire?
Sono senza parole.
Vabbè, ma c'è cioè, per fare un altro esempio in termini sessuali, ci sono delle ragazzine che adesso hanno deciso di fare le prostitute a 13-14 anni, perché tanto nel giro del bar loro conoscono tutte le persone,
sì.
Con 20, con 30 euro loro riescono a fare adesso. Con un rapporto orale chiedono 40 euro, loro basta che ne fanno 4 che sono arrivate a fine settimana, non gli interessa neanche di andare a scuola, hanno già il lavoro perché devono fare tutto. Questa mi è arrivata una lezione così, che mi ha detto che ha deciso di fare questo nella vita, perché i suoi amici ce la fanno arrivare a fine mese, quindi lei ha deciso che quella è l'unica strada.
La lezione?
Sì, la ripetizione.
Ah. È un problema grosso, D'altro canto, vuol dire, quello che otteniamo nel momento in cui mandiamo in giro, cioè vuol dire, voi pensate, abbiamo un ex capo di Stato, capo del governo, che ragionava così, non, cioè i ragazzini sono delle spugne, non scartano niente, e questo è un po' un problema grosso, molto grosso. E il problema diventa un problema mediale di comunicazione. Ci siamo o no? Però no, ma io però conterei, non a caso il discorso, la fatica della sottoterapia è riuscire a dare e a spiegare fenomeni che con altre discipline sono non spiegabili. È chiaro? E speriamo di uscire, cioè, mi sembra che qualche passo in avanti l'abbiamo fatto nella spiegazione. Ci siamo? Andiamo qui. Sono già 6 e quarto. Però è volato.
Ho perso un po' di tempo.
Allora, torniamo indietro. Perché?
No, c'è un dubbio metrico. La piramide si allarga perché no. La quantità di informazione aumenta, quindi è fatta così, non è inversa. Giusto? Perché è inversa? Inverso vuol dire che si stringono le informazioni.
No, parte da giù e poi sali sempre di più ed è aperta perché.
Se parte da giù c'è cioè con la oralità del tempo.
Esatto.
Non con l'oralità.
Con la preoralità.
Con la preoralità. Ah, così.
Per cui la quantità di comunicazione possibile era bassissima.
Sì, sì, ho capito, la puoi vedere così, adesso ho capito.
Già. Quindi ogni medium, nuovo medium, amplia la quantità di comunicazione. Fino ad arrivare a nuovi media che effettivamente l'ampliano a dismisura. Interessante, no, ma la cosa interessante, scusatemi, è buffo perché tutto si incastra. Cioè, da questo punto di vista, come vedete, il discorso diventa interessante perché pian pianino si riescono a spiegare anche fenomeni che non, a me non c'entra. Adesso poi vedremo domattina.
Sì, parliamo di questa cosa interessante.
Quale?
Dei tagli.
E perché l'umanità si taglia.
Certo.
Sì, no, questa è una roba che...
A me non vuole in mente niente.
Come?
Non vuole in mente Iemo.
Sì, Iemo.
Quindi sono autodesimisti, però
precisa
perché per essere emo deve
avere altre deve avere voce, soprattutto voce, sai che sì.
L'emo non
ce l'ha,
quindi forse sono io. No, dico, l'emo non ce l'ha, quindi forse sono io. No, dico, mi sono venuti in mente gli emo, proprio lui, autolesionisti.
Chi?
Autolesionisti.
Emo.
E che sono?
Cosa sai?
Forte.
Ma che parlavo?
No, non parlavo.
Mi sembrava. Ripeto.
Però associando al discorso delle mode, anche quello.
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Che poi cosa significa?
Emo? Non lo so.
Chi lo sa?
Emotional.
Cioè l'emo.
Una persona un sacco emotiva e.
Sensibile.
Come?
Essere sensibile.
Un sacco. Che è un sacco?
Sensibile
pure. No, ma hanno elaborato il loro dialetto, sì. Capito? Certo. Infatti dico, quando mi trovo di fronte, così faccio le fatiche che tu non, cioè che non ne avete un'idea, perché riuscire a entrare in contatto non è facilissimo. Ho avuto uno che mi ha fatto morire, perché non riuscivo proprio, era agli inizi, tra l'altro, non riuscivo a capire, ma sta per dire che chiamò. È chiaro, secondo me. Però è interessante. C'è spazio per un'altra domanda. Dove eravamo arrivati? Alla?
Identità e selfies.
Ah? Identità?
E selfies.
Ah, e selfies, ecco. Facciamo i selfies al mare.
Facciamo i selfies di gruppo. Cioè, se anche il gruppo mi si promesso come logo
Einstein,
sempre così
su privacy,
mi è già oscurato.
Allora,
solo voi.
Identità. Cos'è che dobbiamo fare adesso? Dai Roberto, cosa dobbiamo fare adesso?
Dobbiamo andare avanti sul discorso dell'identità.
Cioè, in che modo? Solo una definizione. Sono mica niente, in che modo?
Appunto.
Identità.
abbiamo detto fino adesso, quindi con il sistema di rappresentazioni.
Ho capito. Scusa, adesso cerchiamo un po' di richiamare l'attenzione proprio su queste cose qui. No, fino ad ora abbiamo parlato a livello di media. Ci siamo. Adesso proviamo a entrare invece a livello del singolo. È chiaro il discorso? Cioè, cercate sempre da questo punto di vista di ragionare senza perdere il filo. Rumore della scrittura. Eri curiosito a quello che stai scrivendo?
Eh?
Eri curiosito a quello che stai scrivendo?
No, ma cancellato.
Come?
No, cancellato.
Era ancora più incuriosito.
No, ho scritto che abbiamo parlato di identità a livello di media.
Era cancellato?
No,
scritto. Allora ci siamo. Passiamo adesso ai contenuti. Dovreste avere sempre in parallelo la piramide della comunicazione, ci siamo, e le varie forme di identità per ogni livello di comunicazione. Questo altro vi permette di capire perché, da questo punto di vista, in psicologia, identità e personalità vengono considerati come abbastanza sinonimi. Perché? L'identità, da questo punto di vista, nel momento in cui si è strutturata, ha rappresentato la base della lettura di sé, della cultura, della tipografica. Ci siamo?
No.
No, neanche io. Perché no? Prova a dire.
C'è un limite della psicologia, proprio quello che non fa questo collegamento.
Ho quell'impressione anch'io, ma qual è il collegamento?
Con le varie culture, cioè, tanto che per loro personalità e identità è la stessa cosa.
Certo.
C'è un sistema strutturato che è sempre uguale.
Sì, ma fermati. Allora, io adesso stavo cercando di spiegarvi perché c'è questo tipo di convinzione che siano quasi coincidenti. Allora, questo tipo di convinzione c'è perché la cultura tipografica, che è strutturale, è quel tipo di cultura che fa sì che l'identità venga strutturata e quindi diventa personalità. Non so se è chiaro. Non è chiaro. Dillo lei che pensa tutto.
No, non riesco a capire perché fa questo collegamento sulla cultura tipografica, di psicologica e di cultura tipografica non ne sa niente.
Ma non capisco perché non lo fanno neanche. Non lo fanno.
Non lo fanno.
Certo, questo è il limite. Hai capito? Lo scontro avviene con alcuni psicosi, ad esempio quello che mi ha fatto piacere l'altro giorno, che poi ci arriveremo stasera, domattina, a spiegare poi dov'era il discorso dell'identità statale. Però la cosa interessante è proprio questa: nella misura in cui io ho un approccio, come potremmo chiamarlo, terapeutico a chi?
Lineare, cioè comunque unilineare.
No, a chi?
Al soggetto.
Al soggetto. È chiaro? Se io c'ha il soggetto che è una strutturazione della persona e lì applico il discorso dell'identità, automaticamente diventa personalità, perché io ho già una strutturazione a monte. Scusate, noi siamo abituati a usare persona, c'ha un'identità, lui già è una personalità, oppure senza personalità, cosa simile? Il genio ha una personalità, un
bon. Ci vediamo domani.
Ci vediamo domani.
Ciao.
C'ha una personalità? Tu c'hai la personalità?
Spero di sì.
Spero di sì. Io spero di no. Io non ce l'ho. Per spiegare un po' di casini funziona questo discorso. Potrebbe no. Allora scusate le cose. È chiaro o no? C'è una misura in cui io fossi strutturato. Eh? Non ho capito.
No, ho detto sono casini.
Dove?
Sono casini.
Sono casini, giustamente. Ma potrebbe funzionare.
Un po' intellettuale,
sì. Sa leggere. L'unica cosa che capisco è sa leggere. Dimmi. Legge.
Ma tutto bene.
Tutto bene.
Tutto bene. Legge tutto bene.
Dopo che leggo qualcosa.
Una lettura.
Okay. Però lo sbarco da Marte non poteva. Leggi, se hai qualcosa da leggere, se non...
Il suo libro è bianco, in realtà.
No, è lavato con uno.
Dai. No, confronto mentre parli con il libro per...
Su, se non sono su. Mirate la schiena, no? Dai, corretto, è coerente. Ma ero preoccupato. Andata bene. Ci siamo o no? Scusate. Fortissimo. Allora, dove eravamo arrivati?
Abbiamo parlato della sedente anche di media.
Ah. No, c'era sempre su. Allora, chiaro la risposta? La risposta è molto semplice. Se io mi limitassi ad una società tipografica, troverei quello che ci ho messo dentro, parlando come cultura. Non è chiaro. Allora, ragiona. Io ho un bambino che è integrale. Va bene, quando nasce è integrato.
Due tipi di immagine e questioni interpretative
sono fuse, sì. Lo strutturo tramite la scuola e l'educazione dei genitori.
Ci sei.
Alla fine vado a vedere come è organizzato e lo trovo strutturato. E il discorso si smorde la coda. Non so se è chiaro. Una parte del discorso, perché le droghe o il fumo hanno questa presa? Perché nella misura in cui il bambino ho cercato di strutturarlo, ma la società non funziona più in termini strutturali, il bambino cercherà, o l'adolescente, cercherà sensazioni non strutturate. Per cui la sua fragilità è legata al fatto che lui è sempre meno strutturato, gli vengono offerte cose sempre strutturate, cercherà qualcosa di non strutturato anche se lo massacra. Non so se è chiaro.
E quindi la risposta è dare cose non strutturate che non siano le droghe. Qual è la risposta?
Sono chiedenti, qual è la risposta?
Sì.
Chiedelo, sa tutto. Qual è la risposta?
Sì.
Eh?
Ah, boh, non so, a me viene in mente invece di dargli sempre lo stesso, di dargli la capacità di reagire sempre in un modo tra virgolette strutturato, proprio per non cadere nella fragilità di poi scegliere le cose non strutturate.
Che bello. In che modo?
Non lo so.
Mi stiamo ragionando su in che modo.
Però non so, parlo per esperienza personale. Mettiamola su questa cosa.
Un dito? No, mi sa che ti sei flippato. Ah, non è andato. Quel pollice funziona. Ricordatelo che così lo usiamo.
Ciao Adriano. Tu sei?
Perché?
Noi ancora non abbiamo finito. Stiamo appena abbiamo finito. Vieni. Devo chiamare anche lei. Comunque parliamo dopo. Ciao. Come?
Chiedevo
l'icona, la sensibilità del calore del mentolo.
Un dito freddo?
Sì, gli altri touch invece solamente del tocco. Avevo anche temperatura, quindi magari non sai la temperatura che mi piace.
Meglio col caldo.
Antonio aveva la temperatura che piaceva.
Ah, ladro di touch! Scusi, capito? Ci può mica stare tranquilli, ti frega anche il touch, ti frega. Scusate, io vorrei che ragionassimo. Possibilmente sì, cioè anche lui è scappato apposta.
Allora, io ho avuto un certo tipo di educazione. Nel momento in cui esco fuori dal nucleo familiare, frequento persone che hanno avuto magari un'educazione simile a me oppure l'esatto opposto. Io però ho, non so se definire strutture, però internamente non mi sento di seguire chi magari non ha ricevuto la mia educazione o che ne so, vabbè. Non so, per esempio, conosco persone che fanno uso di sostanze, però io non arrivo a fare uso di sostanze perché per me fare uso di sostanze ha un certo significato, o comunque non mi interessa fare uso di sostanze. E questo deriva sia penso dall'educazione che ho ricevuto e dalla capacità che ho io di resistere. Non cerco situazioni in cui devo per forza fare uso di sostanze, se sono in quelle situazioni però la vedo come perché ho una costruzione interna che posso definire la forza, non lo so, però che non mi spinge a non sento necessità. Quindi per questo dico, al di là, non per forza bisogna incasellare un individuo in situazioni strutturate per evitare di.
Non ho capito, cioè, capisci? No, scusate, cioè, che cos'è che vuoi dire? Perché il punto base, scusate, devo dire le sette, sotto il cronometro. Dai.
Prendi il dito, scaldati.
Si scalda.
Ci sono volontari.
No, fai pure da solo, fai selfie.
Fai selfie.
Il dito. Diciamo adesso è poco selfie, poco serio. Allora, scusate. Comunque io odio i tassi, si vede e mi ricambia. Allora,
si ribalta contro
di te. Allora, il punto base è un po' questo, no? Allora, quello che tu hai detto ha una sua logica, sì. Però il problema grosso è questo: lo scontro è fra te, che comunque sia sei giovane, giusto? Eventualmente una cultura dei tuoi, che probabilmente è più vicina alla cultura tipografica, anche se possono essere dei geni del computer, capisci? Non è quello. Un conto
no, posso essere
ecco. No, no, ma va bene. No, ma te lo dico perché invece spesso mi ritrovo, ad esempio, mi ritrovo, è buffissimo, un caso che sto seguendo, anzi forse sai che sia scomparso. Però un caso che sto seguendo è bellino, perché? Perché c'è il padre che ha fatto da giovane Lippi, suonava, faceva concerti, era cose eccetera, è buffissimo perché adesso c'è il figlio che lo comanda a bacchetta. Una volta che il figlio ha capito la logica lo comanda e lui ha paura del figlio. Quindi, ha avuto in fondo un'educazione di stampo diverso, no, parlo di questo. Il figlio ci ha messo 2 secondi a decodificarlo e lo massacra. Allora, cioè appunto la cacciava tutto fuori di casa, cioè faticando di fare capire, io ho detto ma stai scherzando? Dico, vabbè, insomma, comunque. Allora la cosa importante qual è? Parti dal se vuoi, dal ragazzino, va bene. Qual è il punto? Di tricomania anche te, no?
Beh.
Allora perché? Scusami se ho fatto riferimento. Però la cosa importante è questa, bisogna capire dov'è il problema. Allora, ragazzino, dice, si scontra con una cultura di un certo tipo, entra in un'altra cultura.
Ah, sì. Quindi
esce da quella. Non se ne esce del tutto. Scusa, pensavamo prima, mi ricordo con che. Una persona prima di uscire del tutto deve uscire. È chiaro? Ecco, la cosa interessante è proprio questa. Come facciamo? Punto interrogativo. È chiaro, noi dal punto di vista nostro, cosa possiamo fare in una situazione del genere? Perché il discorso è abbastanza terra a terra, cioè il ragazzino vuole avere una risposta e il genitore vuole avere una risposta, giusto? Ci siamo? Come si fa su una situazione così terra a terra? Perché se no veramente sbagliamo, come si fa?
Cioè aspetta, non ho capito il riferimento al padre, cioè al figlio che gestisce.
No, permette quello che ha detto lei. Quel caso lì il figlio non ha mica dubbi, gestisce il padre, non se ne può fregare di meno. Voi pensate, la cosa assurda in questo caso è che lui non voleva più andare a scuola, allora la scuola gli manda i docenti a casa. Bellissimo, io trovo che sia. È una dimostrazione di potere stupenda. Cioè il ragazzino addirittura fa venire i genitori a dargli lezioni a casa. È bello o no? Impensabile. Ci avessi detto quando ero piccolo mi prendeva una calcia per un mese. poi dopo
se stavo leggendo un'email importante, non ho capito.
Allora questo ragazzino qui, no? Ha deciso di non andare più a scuola, allora la scuola gli manda i professori a casa. Tu pensa, ma come esce quel ragazzino lì addirittura? Non so se è chiaro, qui è onnipotente.
Comanda anche l'istituzione.
Sì, comanda anche l'istituzione.
Ogni momento
è onnipotente. Ha ragione.
Senza lezione.
Il
prossimo presidente del consiglio, il ragazzino.
Per la parte del letto, dici. Fosse vero? Ci siamo. Ecco, ad esempio. Va bene, dai, domani partiamo da qui. Va bene. Però siamo andati abbastanza.